this report after the joint meeting of the deacon and the trustee board of the tabernacle of Friday night. We're reading these resolutions, which will pertain to every man, every woman, that is an endorsed follower of this ministry, would like to know the mind of the board, the pastor, and the associate pastor. I read these resolutions this morning.
Questo è il rapporto di venerdì sera dopo la riunione congiunta del Consiglio dei Diaconi e degli amministratori del Tabernacolo. Stiamo leggendo queste risoluzioni, le quali si riferiranno ad ogni uomo, ad ogni donna che è un sostenitore continuo di questo ministero, che vorrebbe sapere l'opinione del Consiglio, del Pastore e del Vicepastore. Stamani leggo queste risoluzioni. Ognuno dia ascolto ed attenzione a questo il più seriamente possibile. Queste risoluzioni sono state fatte ed approvate dal Consiglio degli amministratori e dei diaconi in pieno accordo con il pastore ed il vicepastore. Tutti i nastri dei sermoni del reverendo William Branham devono essere prodotti solamente da Fred Sotman fino a nuova notifica del Consiglio. Al momento noi non riconosciamo alcun ministero del nastro gratuito. Questi nastri sono concessi con diritto di esclusiva e non possono essere riprodotti da nessun'altra persona tranne Fred Sotman senza il suo permesso scritto. Numero 2, nessuno che tiene riunioni, che vende libri o nastri, che scrive trattati, che distribuisce stoffe di preghiera o biglietti di qualsiasi tipo o che sollecita dei doni è riconosciuto da questa Chiesa né dal suo pastore. Essi stanno facendo questo sotto falso pretesto e non è stata data l'autorità di fare questo. 3. Questa Chiesa non invia altri ministri per tenere servizi altrove se non il suo pastore, il reverendo William Branham. Le ragioni di queste risoluzioni sono quanto segue. Ci è stato fatto notare che ministri percorrono il paese entrando in altre comunità dicendo d'essere associati e inviati da questa chiesa per tenere queste riunioni. Ci è stato altresì fatto notare che persone stampano biglietti e trattati, inviando stoffe di preghiera e così via, come se fossero autorizzati a fare così da questa chiesa e dal suo pastore, il che non è vero. Sarà apprezzato se informerete la Chiesa di qualsiasi persona trovata a fare questo. Queste risoluzioni sono state lette e approvate dal pastore reverendo William Branham, dal vicepastore reverendo Orman Neville e dal Consiglio degli amministratori e dei diaconi. Possa il Signore benedirvi.
Possibile solo abbi fe, solo abbi fe, solo abbi fe, tutto è possibile, solo abbi fe.
Chiniamo i capi. Caro Padre Celeste, siamo grati stamani che possiamo credere. È stato reso possibile per il sangue sparso del Tuo Figliolo Gesù che fossimo partecipi della Sua grazia e diventassimo figli e figlie di Dio mediante la Sua obbedienza alla morte sulla croce, che fossimo giustificati col credere in Lui e nella Sua risurrezione, ed ora lo Spirito Santo è sparso nei nostri cuori. Siamo grati per questa opportunità di venire qui stamani e condividere i nostri pensieri e le nostre adorazioni, le espressioni mediante cantici, testimonianze, lettura dei salmi, lettura della Tua parola, ed aspettando solennemente lo Spirito Santo che ci dia il messaggio stabilito per quest'ora. Concedilo, Signore, che possiamo trarre profitto dallo stare qui oggi. E quando lasceremo l'edificio, che possiamo dire come quelli che venivano da Emmaus, non ardevano i nostri cuori in noi stamani mentre Egli ci parlava? Concedi queste cose, Dio eterno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Accomodatevi.
Good morning, friends. Here out here in the tabernacle.
Buongiorno amici, qui fuori nel tabernacolo e dai nostri amici in tutta la nazione di nuovo stamani, dalla costa occidentale fino alla costa orientale e dal nord e dal sud sui collegamenti telefonici. Qui in Indiana è una bella giornata, leggermente un po' nuvolosa, fresca, molto bella. Il tabernacolo è pieno sin fuori nel cortile intorno alle pareti. Siamo in grande aspettativa che il Signore oggi ci visiti e speriamo che ovunque vi troviate Dio vi abbia dato una buona giornata. Ed è una bella giornata poiché il Signore ce l'ha data. Non importa com'è il tempo, è una bella giornata. Siamo felici di essere qui, per di più felici di avere l'opportunità di esprimere al mondo la nostra fede in Gesù Cristo. E vogliamo cogliere ogni opportunità possibile per dare la nostra espressione del suo amore e per quello che Egli ha fatto per noi. Oggi siamo, pochi minuti fa mi è stato dato un annuncio da fare e poi ho qui alcune cose che vorrei dire. E una di queste, l'annuncio che mi è stato dato, concerne una riunione di consiglio dell'altra sera. E c'è stato un diacono della chiesa che ha preso residenza in Arizona, cioè il fratello Collins, nostro nobile fratello. E mentre egli è via, loro, il consiglio, già che lui se n'è andato, ha designato che il fratello Charlie Cox ne occupi il posto. E il fratello Charlie Cox è ufficialmente designato dai tesorieri, anzi dal consiglio dei diaconi di questa chiesa, affinché in assenza del fratello Collins ne prenda l'ufficio. E voglio dire ancora una cosa, desidero ringraziarvi tutti, perché forse alcuni di voi stasera andranno a casa prima del servizio di guarigione stasera, per i piccoli e graziosi regali, i doni. Ci è stato portato molto cibo da quando siamo qui, da parte di mia moglie e dalla mia famiglia. Questo l'apprezziamo di certo. A volte dimentico anche di dire qualcosa a riguardo. C'è tanto da fare, sapete, la mia mente è sempre in una tale agitazione. Potete immaginare di che si tratta? Delle persone non solo di qui, da questa chiesa, ma da ogni parte del mondo, capite? E questo ti tiene quasi in una continua agitazione. Qualcuno stava parlando riguardo alla dedicazione dei bambini e sui servizi battesimali e così via. Questo è molto bello, mi piacerebbe poterlo fare, ma sono così impegnato che io a stento ne ho il tempo. Devo tenere la mente proprio su questo messaggio. Sapete che la Bibbia disse agli apostoli, o gli apostoli piuttosto nella Bibbia dissero: andate, cercate tra di voi degli uomini di buona testimonianza, onesti e ripieni di Spirito Santo, affinché possano svolgere questi compiti. E dissi a Billy, e gli disse: papà, dedicherai questa volta il bambino? Io dissi: oh, mai, vedete? Se ne abbiamo molti di loro che aspettano per essere dedicati, e questo è giusto, dovrei ritornare e scegliere un giorno speciale per la dedicazione dei bambini. Così a me piacerebbe farlo. Ora, ma vogliamo ringraziare di cuore ognuno di voi, mia moglie, io e la nostra famiglia. La gente ci porta dei prodotti in scatola, fagiolini freschi, anguri e meloni, fragole, ci portano ogni cosa di cui si possa pensare. L'altro giorno un prezioso fratello e una sorella ci hanno portato un tacchino enorme, lo sto ancora mangiando. E così proprio, e dovrò finirlo tutto prima che io parta, suppongo, così se non ci riesco lei lo porterà via con noi. E così noi siamo certamente grati di queste cose. Conosco molte delle persone, alcune di loro non le conosco. Quando torniamo vengono a depositarli sul portico, e così di certo questo lo apprezzo. E molte le conosco, ne ho viste tante, ce ne sono molte che non riesco a vedere. Io sono sicuro che ognuno comprende che mi piacerebbe raggiungere tutti se lo potessi, ma sono solo uno, vedete, non riesco a contattare tutti, faccio tutto come meglio posso. Così Dio sia con voi. Sono sicuro che c'è uno che sarà con voi, questi è Gesù Cristo, ed Egli può esserlo. È l'unica persona che è onnipresente ed è anche onnipotente, così Egli può soddisfare ogni bisogno. È onnisciente, conosce pure i vostri bisogni, ciò di cui avete bisogno. Vorrei raccomandare ognuno che io non, da quando sono qui stamani, ho cercato di raggiungere il più velocemente possibile, e tutti quelli che posso li contatterò.
Will supply all your needs according to his riches and glory.
E se quello che non riesco a fare, l'Onnipotente Dio soddisferà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Non riesco a leggerlo bene, vorresti leggerlo tu? È un annuncio speciale d'un certo tipo e penso che l'abbia scritto Billy Paul. Così lui è come me, io non riesco a leggere neppure la mia stessa scrittura. E così ho una stenografia del tutto mia. E se vedeste qui alcuni dei miei testi scritti qui sopra, pensate che li capireste mai? Io ho come una stella che attraversa un ponte e così via, proprio tutto. Il fratello Adair dell'Arkansas vuole vedere subito il reverendo Perry Green in fondo alla chiesa. Benissimo. Ora, così, un'altra cosa che mi piacerebbe qui annunciare è che stasera, questo ora per i servizi di guarigione, stasera pregheremo per i malati, così io ho fiducia che ci sarete. E inviamo i saluti nel nome del Signore Gesù a tutte le persone che sono là in tutta la nazione e che Dio stamani vi benedica. Alcuni di voi sono prossimi a mezzogiorno su a New York, è circa mezzogiorno, e verso l'Arizona, nella costa occidentale, sono solo circa le 7. Così c'è, e qui noi siamo proprio in mezzo. Così Dio vi benedica mentre ascoltate. Ora, questo può essere, l'ho preso a cuore mentre siamo qui, e non ci è stato concesso d'avere l'auditorio, ed alla fine ci hanno dato quasi il permesso. Potevamo avere un servizio, ma non dovevamo pregare per alcun ammalato. Questo è il mio ministero. Io devo fare quello che lo Spirito Santo mi dice di fare, così io l'ho rifiutato, perché voglio essere nella libertà di fare qualunque cosa lo Spirito Santo dica di fare. Vedete? Così ho pensato che comunque possiamo sopportare ancora un giorno nel tabernacolo. E stamani c'è fresco, il Signore ha fatto una bella giornata qui per noi, così siamo grati. Facendo questo ora, sono venuto qua col proposito di insegnare le ultime coppe, le ultime sette coppe e le ultime sette trombe e gli ultimi sette tuoni del libro d'Apocalisse, legarli insieme in quest'ora in cui viviamo per seguire l'apertura dei sette suggelli, le sette epoche della Chiesa. Così non abbiamo ottenuto lo spazio per farlo, così io spero che presto, non appena posso, avremo, se possiamo avere un posto sufficiente per questo, sia qui o a Louisville, New Albany, o erigiamo una tenda, così che possiamo stare fino a quando il Signore ci conduce a farlo. Ma adesso qui ho preso questa opportunità per esprimere alla gente il mio credo e la mia fede in Dio e poi portarvi nell'ora in cui viviamo. E con questo non ci si appoggia a una certa persona, credi, qualsiasi cosa possa essere, è proprio come io vedo la parola di Dio. E domenica scorsa abbiamo avuto una bellissima effusione dello Spirito sulla parola. È stato molto lungo, ed a me dispiace stare così a lungo, eppure non sappiamo qual è il tempo in cui ci incontreremo per l'ultima volta. E noi dobbiamo, mentre vogliamo essere, voglio piuttosto essere come disse Paolo ad Antico, io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Gesù disse che egli non nascose niente ai suoi discepoli. E come io, così occupato a cercare di stare sotto l'unzione dello Spirito Santo per trovare qual è l'ora, qual è il messaggio dell'ora, che a volte manco di uscire e compiere i miei doveri, quale servitore di Cristo, quale ministro, ma ho diversi uomini che cercano di aiutarmi a fare questo, per i quali sono grato, tutti i miei fratelli ministri. Ora, non intendo cercare di trattenere la gente. Se voi là nella nazione con cui il messaggio sta andando poteste vedere stamani intorno a questa chiesa, nei corridoi, nella stanza per i bambini, fuori con le radio accese, nei bus, roulotte, automobili e così via, vedreste qual è il problema. E poi ad ogni servizio molti guidano fin qui e chiamano e così via, che non riescono a venire dentro qui in giro, e abbiamo bisogno di più spazio in modo che la gente possa sedersi e stare comoda. E poi portare un messaggio che io penso sia di così vitale importanza. Sento che dovremmo far sì che ognuno stia comodo e seduto, così che possiamo ascoltare con le nostre matite la carta e le note, la Bibbia e così via, per trascrivere le note. Ma in questo modo ho pensato che sarei ritornato sul tempo che abbiamo, in cui stiamo vivendo, e cercare di portare alcune di queste cose a cui voi farete fronte e ne avrete bisogno. Se vengo qui oggi o in qualunque altro giorno o qualunque altro ministro per cercare di portare un messaggio al popolo, ad un popolo morente come siamo noi, ed il tempo è così vicino come io lo credo per oggi, sarei un ipocrita se cercassi di portarvi qualcosa che io so che vi farebbe piacere pur essendo contro la parola di Dio, o qualcosa per attirare la folla, o qualcosa del genere. Io non sarei quello che io sono qui per essere un ministro di Cristo. Voglio portare qualcosa che penso sia per voi di vitale utilità, non solo per essere visto, ma pensare che è qualcosa che, se io oggi morirò, domani vi rimarrà ancorata nel cuore per continuare a servire Dio. Ora voglio dire che c'è qualcosa che si sta preparando a compiersi. Io lo so. Molti di voi qui ricordano quando il fratello Junior Jackson venne da me con un suo sogno poco prima che andassi verso l'Arizona? Una cosa strana, quanti lo ricordano? E il Signore ci diede l'interpretazione, ciò si adempì alla lettera. Ora, egli ha avuto un altro sogno, qualcosa del genere. E la cosa strana è che l'altro giorno era qui un uomo dell'Oregon. A stento mi conosce ed era, sognò lo stesso sogno di che sognò Junior Jackson e venne a dirmelo. Io non conosco l'interpretazione, sto aspettando il Signore, ma so che sarà qualcosa da Dio. Ricordatevi semplicemente questo, e il così dice il Signore, è qualcosa che proviene da Dio, non so cosa sia. È veramente impressionante, molto impressionante. Francamente, secondo i sogni di ambedue gli uomini, uno di loro, forse un battista presbiteriano, egli forse è seduto qui stamani, non lo so, era qui l'altro giorno, non conosco quell'uomo, ma ha raccontato il sogno con le lacrime agli occhi, e adesso lo ha scosso. Per raccontarlo, egli è venuto qui da lontano Oregon. Allo stesso modo stamani è venuto il fratello Jackson, un uomo senza conoscere l'altro, l'uno mille miglia dall'altro, ed entrambi i sogni si riferiscono esattamente alla stessa cosa. Così lo Spirito Santo mi sta nascondendo l'interpretazione. Non so cosa dire a quell'uomo, ma so che Dio ha stabilito di fare qualcosa e sarà gloriosa ai nostri occhi. Ora, il messaggio di stamani, voglio leggere dal libro dei Galati. Io non predico, semplicemente è una lezione di scuola domenicale. Ed ora, voi uomini e donne che state lungo le pareti, se qualcuno vuole dare il cambio e lasciarvi sedere per un po' o l'altro, questo non vi disturba, soltanto siate riverenti. E le mamme, se i loro piccini piangono o altro, che qualcuno esca dalla stanza dei bambini, così che esse possano avere spazio per i piccini. Ed ora prendete la vostra matita, la Bibbia, e siate pronti ad annotare alcune delle scritture che leggeremo. Non voglio che vi sentiate obbligati, voglio che vi sentiate in libertà di sedervi e studiare. E forse non sarete d'accordo, il che va bene. Ma stamani dico solo questo per tutta la nazione, così che la gente che ha creduto al messaggio che il Signore Gesù mi ha dato per quest'ora possa sapere cosa sta avendo luogo e collocarla nella Scrittura. Domenica scorsa abbiamo parlato su gli unti nell'ultimo giorno. E se voi, chiunque di voi che siete ascoltatori di nastri, assicuratevi di ottenere quel nastro. Non che vogliamo vendere nastri, non è questo lo scopo. Lo scopo è di diffondere il messaggio. Vedete? Vedete? Se avete un registratore, radunate insieme un gruppo di persone, mettetelo in funzione ed ascoltatelo attentamente. Gli unti. Voi sentite gente che si alza e dice: «Oh, la Bibbia disse negli ultimi giorni sorgeranno falsi profeti e faranno questi segni». Questa è esattamente la scrittura. Allora dove si applica questo? Deve essere applicato correttamente. Stasera, se il Signore vuole, vorrei parlare su Dio rivelato nella sua stessa parola. Su come l'occhio non possa essere applicato dove debba esserci l'orecchio, capite? Come stampando l'intera Bibbia e tutta la Bibbia raffigura Gesù Cristo. Così, se il Signore vuole, stasera voglio parlare su questo. E se non ora, in qualche altra occasione. Ora, nel libro dei Galati e nel libro di Seconda Corinzi 4:1-6, poi Galati 1:1-4, voglio leggere alcune scritture. Ora, in Galati 1:1-4, Paolo, apostolo, osservate subito la puntualizzazione. Apostolo significa un inviato o un missionario. Paolo, apostolo, non dagli uomini né per alcun uomo, ma Gesù Cristo e il Dio Padre che l'ha suscitato da morti, e tutti i fratelli che sono meco alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per i nostri peccati, per ritrarci dal presente malvagio secolo, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, nel libro di Seconda Corinti al capitolo 4, e leggeremo dai versetti 1-6. Perciò, avendo questo ministero, secondo che ci è stata fatta misericordia, noi non veniamo meno nell'animo, anzi, abbiamo rinunziato a nascondimenti della vergogna, non camminando con astuzia e non falsando la parola di Dio, anzi, rendendoci approvati noi stessi, ap ogni coscienza degli uomini, davanti a Dio, per la manifestazione della verità, che se il nostro Evangelo è coperto, egli è coperto fra coloro che periscono. Se ciò non introduce la predestinazione, non so cosa lo faccia. Fra i quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti degli increduli a ciò che la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, non risplenda loro. Lo stesso che avvenne nel giardino d'Eden, metteteli fuori affinché non tocchino quell'albero. Con ciò sia che non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, noi siamo vostri servitori per Cristo. Perciò che l'Iddio che disse che la luce risplendesse dalle tenebre è quel che ha fatto schiarire il suo splendore nei cuori nostri e per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio nella faccia di Gesù Cristo. Amen. Così dice la parola. Ora stamani il mio testo è l'Iddio di questa epoca malvagia. Come abbiamo letto nelle scritture, l'Iddio di questo mondo, quest'epoca malvagia. Ora, questo messaggio fa risaltare i malvagi di quest'epoca malvagia e questo si adatta alla profezia per quest'epoca malvagia. Ed è il mio credo che la Bibbia ha ogni risposta per ogni epoca già scritta nella Bibbia per il credente di quell'epoca. Credo che ogni cosa di cui abbiamo bisogno è scritta proprio qui. Ha solo bisogno d'essere interpretata dallo Spirito Santo. Non credo che un qualsiasi uomo sulla terra abbia il diritto di mettere la sua interpretazione sulla parola. Dio non ha bisogno di nessuno per interpretare la sua parola. Egli è il suo stesso interprete. Egli disse che l'avrebbe fatto e lo fa. Come ho detto molte volte, egli disse: una vergine concepirà. Egli pronunziò questo mediante le labbra d'un profeta ed ella lo fece. Nessuno deve interpretare questo. Nel principio egli disse: sia la luce, e così fu. Nessuno deve interpretare questo.
Egli disse, negli ultimi giorni egli spanderebbe il suo spirito sopra ogni carne. E l'ha fatto. Non c'è bisogno che nessuno lo interpreti. Egli disse, negli ultimi giorni, queste cose che noi vediamo avvenire ora sarebbero state qui. Questo non ha bisogno di alcuna interpretazione. È già interpretato, capite? Ora notate, ora attentamente, mentre studiamo la parola, l'Iddio di questa epoca malvagia in cui stiamo vivendo. Può sembrare strano, una cosa veramente strana in quest'epoca di grazia in cui Dio sta prendendo un popolo per amore del suo nome, cioè la sua sposa, in quest'epoca malvagia che dovrebbe essere chiamata l'epoca del male. La medesima epoca in cui Dio sta chiamando un popolo per amore del suo nome, per grazia, fuori, ed è chiamata un'epoca malvagia. Ora dimostreremo tramite la Bibbia che questa è l'epoca di cui egli stava parlando. È una cosa molto strana pensare a ciò, che da un'epoca malvagia come questa Dio stia dunque chiamando la sua sposa. Notate, egli disse un popolo, non una chiesa. Perché? Eppure essa è chiamata la chiesa, ma egli avrebbe chiamato un popolo. Ora, una chiesa è un raggruppamento di molte persone di tutte le diverse formazioni, ma Dio ne sta chiamando uno qui. Egli non disse, io chiamerò il metodista, battista, pentecostale. Egli disse che avrebbe chiamato un popolo, per che cosa? Per il suo nome. Vedete, un popolo, uno dai metodisti, uno dai battisti, uno dai luterani, uno dai cattolici, capite? Ma egli sta chiamando non un gruppo di chiesa, bensì un popolo per il suo nome, che riceve il suo nome, fidanzato nel suo nome e che andrà ad un matrimonio per essere sposato con lui, per divenire parte di lui. Capite? Per una predestinazione, come un uomo che nella vita sceglie una giusta moglie, la quale fu destinata per essere parte del suo corpo. Allo stesso modo, la sposa di Cristo sarà, ed è già ora, ab antico, destinata da Dio per essere parte di quel corpo. Capite? Oh, le scritture sono così ricche, piene di miele. Notate, non quello che qualcuno ha detto, che qualcuno ha proclamato, ma quello che Dio scelse prima della fondazione del mondo e sta chiamando questo popolo negli ultimi giorni, non un'organizzazione, un popolo per il suo nome. Ed egli lo fa in quest'epoca malvagia. In questa stessa epoca d'inganno, la settimana scorsa, in Matteo 24, essa era l'epoca più seduttrice di tutte le epoche. Di tutte le epoche ingannevoli dal giardino d'Eden fin qui, non c'è mai stata un'epoca ingannatrice come quest'epoca. Sorgeranno falsi profeti e mostreranno segni e prodigi per sedurre, se possibile, gli stessi eletti. Capite? Ora, proprio a chiese fredde, formali, rigide e così via, fatte dalla teologia umana, che non darebbe, a questo l'eletto non darebbe mai attenzione. Però è lì quasi come la vera cosa. Lasciar fuori solo una parola è tutto ciò che dovete fare. È promesso dell'epoca, proprio un tempo grandioso. Cristiani d'ogni luogo, prestate attenzione all'ora in cui viviamo, annotate e leggete ed ascoltate attentamente. Per che cosa Dio chiamerebbe un popolo per il suo nome, fuori da quest'epoca malvagia? La ragione è per provare lei, la sua sposa. È per quando lei è resa manifesta, è stata tentata, è stata provata da Satana. Come fu al principio, così sarà alla fine. Come un seme che inizia nel terreno, la vita adesso passa attraverso lo stelo, ma finisce con l'essere lo stesso seme che era quando entrò nel terreno. E come il seme dell'inganno cadde nel terreno in Eden, allo stesso modo finirà negli ultimi giorni. Proprio come era il Vangelo quando cadde in una denominazione, a Nicea, Roma. Esso termina in una superorganizzazione. Come il seme della Chiesa prima lì cadde coi segni, prodigi, ed il Cristo vivente in mezzo a loro, così finisce negli ultimi giorni sotto il ministero di Malachia 4 e restaura di nuovo la fede originale che una volta fu data. Scopriamo ora che quest'epoca malvagia è per dimostrare a Satana che ella non è come Eva e che ella non è quel tipo di donna. Ed ella, la sposa, sarà provata dalla sua parola come la sposa di Adamo fu provata dalla parola. E la sposa di Adamo credette ogni pezzetto della parola, tutta, ma venne confusa su una promessa che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, oggi, vedete? Ma faccia a faccia, sotto la tentazione del nemico, ella venne meno ad una promessa. Ed ora, naturalmente, il popolo che è chiamato per il suo nome è la sua sposa. Ella dovrà entrare in contatto di nuovo tramite la stessa cosa, non tramite la verità denominazionale o qualcos'altro, ma tramite ogni parola. Poiché nel principio della Bibbia all'uomo fu data per vivere la parola di Dio, una sola parola interpretata male da un uomo chiamato Satana in una persona di un animale chiamato il serpente. In questa persona, Satana poté parlare ad Eva ed interpretarle male la parola e fu perduta. Vedete? Deve essere ogni parola. Nel mezzo della Bibbia Gesù venne e disse: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma d'ogni parola, quando egli fu tentato da Satana. Ora Dio ci dice qui negli ultimi giorni che il Dio di questo mondo si leverà negli ultimi giorni. E chiunque aggiungerà una parola ad essa o toglierà da essa una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Dio ci sia misericordioso e non camminiamo con camicie rigide, petti all'infuori, a testa alta, come se sapessimo tutto, perché anche noi un tempo eravamo nella disubbidienza. Veniamo umilmente al trono di grazia, con grazia e misericordia e sentimento nei nostri cuori verso Dio. Strano! Ora, dopo circa 1900 anni di predicazione del Vangelo, ed ora lei, cioè il sistema del mondo, è più malvagia di quei giorni quando egli era qui. Il sistema del mondo è più malvagio. Il mondo è in rotta verso un grande culmine, lo sapete. Il Signore sta adempiendo la sua parola da ogni parte. Ieri, stando, spero che quel piccolo individuo non si... no, di certo. Ero andato giù da qualche parte con mia moglie e la signora Wood, il fratello Roy Robertson, il fratello Wood, e ci siamo fermati quassù in questo piccolo centro commerciale, Youngstown, per prendere un pacco della sorella Wood. E mentre stavamo là, un giovanotto a me estraneo si avvicinò e si presentò. Si avvicinò un altro giovane e disse che erano dell'Alabama, credo della Georgia, perché chiesi loro se conoscevano il nostro fratello Welch Evans. E abbiamo parlato per alcuni minuti. E quando stavo per andarmene, questo giovanotto mi guardò. Mentre l'altro giovane e il suo ragazzetto andavano via, questo giovanotto mi guardò, disse: voglio dire soltanto una cosa. Io dissi: sei un credente? Sei un cristiano? Disse: no, signore. Disse: io ho... forse non cito esattamente la parola che lui disse, ma doveva essere stato un po' scettico. Gli avevo chiesto riguardo le cose dell'apparizione dell'angelo del Signore e disse d'aver sentito di ciò, ma non era mai stato in chiesa prima, in questa chiesa. Io dissi: lo credi? Disse: Sì, signore. Disse, io sono stato attento a qualcosa. Disse, persone mi hanno parlato di queste predizioni ed altro ed ho sentito su di un nastro che lei ha predetto come la California si schianterà in quel modo. E disse, quando lo vidi sul giornale, allora lo credetti. Disse, verrò oggi o domani, cioè oggi, per la mia prima volta. Dissi, il Signore ti benedica, figliolo, e cominciai a dargli la mano. Egli disse, ma voglio dirle qualcosa, signore. Disse, sono così perduto che più non potrei. Disse, sono come una moneta in un cumulo di sabbia. Perduto. Io dissi, ma non devi stare in quel modo. C'è qualcuno che sta ora presente, che può trovarti nel momento in cui sei pronto per essere trovato. Egli disse, sono pronto. Io dissi, vorresti chinare il capo? Egli disse, non mi vergogno. Non solo questo, ma si mise in ginocchio lì nel parcheggio davanti a tutta la gente. La gente per la strada lo osservava. Lì pregammo insieme a lui finché dette il cuore a Dio. Egli venne come peccatore, ritornò quale figlio di Dio, si avvicinò al fianco della macchina, morto, e ritornò vivente. Dissi, domani la vasca sarà aperta. C'è una fonte ripiena di sangue, sgorgata dalla vena dell'Emanuele, dove peccatori immersi sotto quel flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Dissi, alzati e sii battezzato nel nome di Gesù Cristo, invocando il nome del Signore. Dio ti riempirà con lo Spirito Santo e ti darà queste grandi cose e farà sì che tu lo veda. Che cos'è? Il mondo si dirige verso il culmine, perché lo spirito sfrenato, decadenza morale, religione scientifica lo hanno guidato nella gabbia d'ogni uccello immondo, come ha detto la Bibbia. Leggiamolo, Apocalisse 18. Mentre iniziamo questo punto, prendiamo Apocalisse 18, 1 a 5. Penso di averlo annotato correttamente. E dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva gran potestà, e la terra fu illuminata della gloria d'esso. Ed egli gridò di forza, con gran voce. Voi ora che avete avuto i sogni, dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni, e prigione d'ogni spirito immondo, prigione d'ogni uccello immondo ed abominevole. Perciò che tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira delle sue chiesa, fornicazioni. E i re della terra han fornicato con lei, e i mercantanti della terra sono arricchiti della dovizia delle sue delizie. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, uscite adesso, popolo mio, a ciò che non siate partecipi dei suoi peccati, non riceviate parte delle sue piaghe. Perciò che il suo peccato è giunto l'un dietro all'altro, infino al cielo, e Dio si ricorda della sua iniquità. Che avvertimento! Questo proietta la Chiesa esattamente in Apocalisse 3,14 all'epoca di Laodicea. Sfrenata! Realmente religiosa, ma sfrenata! Tu, giacché tu dici che siamo ricchi, non abbisogniamo di nulla, e non sai che sei nuda, miserabile, cieca! E non lo sai. Perfettamente con la scrittura di quest'epoca, non per la scrittura dell'epoca di Daniele, non per quelli del nome di l'epoca di Noè, ma in quest'ultima epoca malvagia. Notate qui, tu sei nuda. Lasciate che questo penetri veramente a fondo. So che potrei avere molto dissenso su questo pensiero, ma si è arrivati ad un punto che un cristiano a stento può uscire di casa senza essere portato nella presenza di quest'epoca malvagia per via delle donne poco vestite. Donne, Sto per dire questo e voglio che mi ascoltiate. E uomini e donne, forse siete in disaccordo con questo, ma mi sento guidato a dirlo. Sapevate che ogni donna che si sveste in quel modo non è a posto di mente? Sapete che lei è, sia che lo creda o meno, o che non lo pensi, lei è una prostituta? Sebbene la donna possa stare con la mano davanti a Dio e giurare che non è mai stata toccata da nessun altro uomo all'infuori di suo marito, e questa potrebbe essere l'onesta verità, eppure lei è una prostituta. Gesù disse: chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei. E la donna può essere, vedete, lei è nuda, ha detto la Bibbia, e non lo sa. Lo spirito che la unge per fare tali cose è un malvagio spirito di prostituta. Nel suo aspetto esteriore, nel suo corpo fisico, nella sua carne, lei potrebbe essere pura. Potrebbe non aver commesso alcun adulterio e potrebbe giurarlo a Dio ed essere la verità che lei non l'ha mai fatto, ma il suo spirito è uno spirito di prostituta. Lei è stata così accecata dall'Iddio di questo mondo di moda. Lei si veste sexy e va là fuori. L'altro giorno il fratello Wood ed io stavamo mettendo la nostra barca sul fiume. Stavo uscendo di casa per alcuni minuti per recarmi al fiume. E ovunque si andava, donne con questi piccoli mucchi di, chiamati bikini o altro, intorno a loro. Questa è una disgrazia. Una donna non può essere a posto di mente a indossare una cosa simile. Lei è posseduta da uno spirito di prostituta. Ora, signora, veditela con Dio, perché un giorno scoprirai che questa è la verità. Come puoi tu, una signora, sapendo quanto è sacro il tuo corpo ed esporlo là fuori a questi avidi diavoli peccaminosi che oggigiorno camminano per la strada? Se i figli di Dio fossero ancora completamente figli di Dio, se tuo marito fosse un figlio di Dio, ti avrebbe fatto indossare i vestiti o ti avrebbe lasciata. Se un ragazzo fosse un figlio di Dio, non sposerebbe mai una tale cosa. Capite? Tu dici, stai facendo... No, ti sto dicendo la verità e un giorno la incontrerai nuda, adultera, e non lo sai. Oh, giuro di non aver mai spezzato i voti con mio marito. Se l'hai fatto, tuo marito ti giudicherà per questo. Ma Dio ti giudicherà per via del tipo di spirito che hai in te. Non ti giudicherà secondo il tuo corpo, ma secondo il tuo spirito, quell'uomo interiore. L'uomo esteriore è un essere fisico il quale è controllato da 6 sensi, o piuttosto 5 sensi. L'uomo interiore è un uomo spirituale il quale è controllato da 5 sensi, coscienza, amore e così via. L'uomo esteriore, vista, gusto, tatto, odorato, udito. Ma l'interiore di quello spirito è un'anima ed è controllata da una cosa, il tuo libero arbitrio. Puoi accettare ciò che il diavolo dice o accettare ciò che Dio dice. E questo determinerà che spirito sarà lì dentro. Se è lo spirito di Dio, si ciberà delle cose di Dio e non si ciberà di nessuna cosa del mondo. Gesù disse: se amate il mondo, le cose che sono nel mondo, è perché l'amore di Dio non è nemmeno entrato in questa parte interiore. Satana ti ha sedotta. E l'uomo non vive di solo pane, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Notate ora, troviamo che lei è svestita, lasciva e nuda. Ed il mondo sembra essere nella più malvagia epoca che mai vi sia stata. Mai in nessun'epoca le donne hanno agito in quel modo. Mai, se non prima della distruzione del mondo antideluviano. E Gesù si riferì a questo. Ci arriveremo tra un po'. Ha Dio perso il controllo? O sta solo permettendo il controllo ad un altro ente? Me lo chiedo. La vera risposta a questa domanda è, secondo la mia opinione, che oggigiorno ci sono all'opera nel mondo due spiriti opposti. Ora non ve ne possono essere più di due. Due capi. Ed uno d'essi è lo Spirito Santo all'opera, l'altro è lo spirito del diavolo e in questi ultimi giorni nell'inganno. Ora baserò i miei pensieri proprio su questo per il resto del testo, il resto del il nostro messaggio. I due spiriti, uno di loro è lo Spirito Santo di Dio, l'altro è lo spirito del diavolo che opera nell'inganno. La gente della terra sta facendo ora la propria scelta. Lo Spirito Santo è qui che chiama fuori una sposa per Cristo. Egli sta facendo questo col confermare la sua parola di promessa per lei, per quest'epoca, mostrando che questo è Cristo. Se il dito deve muoversi in quest'epoca, il dito si muoverà. Se il piede deve muoversi in quest'epoca, il piede si muoverà. Se l'occhio deve vedere in quest'epoca, l'occhio vedrà. Capite? Lo Spirito di Dio, come è cresciuto nella piena statura di Dio, è l'epoca in cui viviamo ora. Lo Spirito Santo è qui, confermando il messaggio dell'ora. E lo Spirito Santo sta facendo questo affinché la gente che crede in Dio sia chiamata fuori da questo caos. Lo spirito impuro del diavolo è qui che chiama la sua Chiesa, come sempre, tramite l'errore, tramite la perversione della parola di Dio, come fece al principio. Vedete che ritorna dritto di nuovo al tempo di quel seme dell'Eden? Eccolo di nuovo. Ora, andando là indietro, voi nelle altre epoche voi appartenevate alle denominazioni? Appartenevate a questo, quello, l'altro? Cosa è successo allo stelo denominazionale? Esso si secca. Lo spirito continua a vivere e va avanti e termina in un seme. Capite? E la tentazione di entrambi termina allo stesso modo che fu al principio. Notate, non lo dimenticate ora. Come Giovanni, prima Giovanni 4, 5 e 6, se volete scriverlo, egli lo chiama lo spirito dell'errore. Eva semplicemente non è mai uscita volontariamente a dire «Io non credo in Dio». No, fu ad un errore che lei credette. Satana non disse mai chiaramente, «Oh, bene, questa non è neppure la parola di Dio». Egli ammise che era la parola di Dio, ma su essa vi appose la sua interpretazione, cosa che Dio aveva chiaramente detto loro di non fare. Cosa fa questo? Questo crea un grosso inganno affinché il popolo creda una menzogna e sia per essa dannato. Se ora volete leggere questo, seconda Tessalonicesi 2:11. Come ho qui molte scritture e non potremo leggerle tutte, ve ne darò una ogni tanto. Come sembra strano che voi lo dubitiate o qualcos'altro, e noi potremmo annotarlo e leggerlo per il vostro bene. Facendo un grosso inganno, come disse la Bibbia, che avrebbe fatto seconda Tessalonicesi. Ora, quest'uomo del peccato sarebbe venuto all'esistenza e si sarebbe seduto nel Tempio di Dio, mostrando se stesso che era Dio e facendo sì che il popolo finisse in un grosso inganno nel credere una menzogna e, credendola, sia per essa dannato. È la stessa cosa che lui fece ad Eva. Dette a lei, mai le disse che la parola non era giusta, ma le dette un grosso inganno, che lei credette una menzogna. Lo spirito d'inganno è del diavolo, diavoli che ora operano nei figli della disubbidienza. Disubbidienza a cosa? A cosa sono disubbidienti i figli di questo giorno? Alla vera parola di Dio, come lo fu Eva al principio. Proprio così. Ora, se voleste afferrare questo, andiamo in questo, Efesini 2, solo un momento, perché sembra bene che noi... Mi fermerò qui un minuto, se non avete gran fretta, e leggerò un po' di questo. Efesini 2, 1 a 2. E va vivificati ancor voi che eravate una volta morti nei falli e nel peccato. nei quali già voi camminaste seguendo il secolo di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che opera al presente nei figlioli della disubbidienza. Figli della disubbidienza. E se l'anticristo iniziò là nell'infanzia della disubbidienza, che ne sarà quando terminerà nella persona dell'anticristo? Come sarà seducente? Quanta più potente seduzione potrebbe dare al mondo un adulto che un bambino infantile? Ed egli disse: lo spirito di inganno opera ora nei figli della disubbidienza, disubbidienza alla parola. Notate, ora voglio soffermarmi un momento su questo. I figli della disubbidienza, un figlio. Lo sapevate che voi, il vostro inizio, posso provare con la parola di Dio che voi, ogni persona qui dentro, eravate viventi nel vostro bisnonno. E nel vostro bisnonno voi foste generati nel vostro nonno, poi in vostro padre e poi in voi. Lo sapete? La Bibbia disse, credo sia in Ebrei 7, che Melchisedec, quando Abramo ritornò dalla sconfitta dei re, Abramo pagò a Melchisedec la decima di tutto il bottino. E qui è Paolo che ora dice che Levi, il quale riceveva le decime, era ancora, egli pagò le decime perché era ancora nei lombi d'Abramo quando incontrò Melchisedec. Così troviamo che qualunque cosa Abramo abbia fatto, troviamo dunque che Levi era allora in Abramo, che era il suo bisnonno. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò il patriarca, Levi. Ora vedete dunque, qui si presenta perfetta la predestinazione. Ora, in questi messaggi, voglio enfatizzare le cose che vi ho detto nel messaggio di questa luce della sera che Dio disse che sarebbe venuta sulla terra. E notate poi, la bestia che sarebbe venuta sulla terra avrebbe sedotto tutti coloro i cui nomi non erano messi nel libro della vita dell'agnello, immolato prima della fondazione del mondo. Nel pensiero stesso di Dio, Dio il grande spirito, nel principio, prima che vi fosse un principio, egli era Dio. E lo sapevi che allora eri in Lui? Se ora sei un cristiano, eri in Lui allora. Ed allora, se questo è così, l'intera deità corporale prese forma nella persona di Gesù Cristo. Ed allora, quando Gesù morì alla croce, io morì con Lui, poiché ero in Lui allora. Perché Egli era la pienezza della parola, manifestata, sapendo che noi più tardi saremmo stati manifestati. E noi eravamo al Calvario con Lui. Andammo con Lui nella tomba e risuscitammo con Lui e la sua risurrezione. Ed ora, tramite il suo Spirito, siamo scesi al trono di grazia, seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sempre. Poiché come il germe della vita naturale viene trasmesso, germinato da padre a padre a padre a padre, così è germinata la vita di Cristo. Questa è la ragione per cui Dio usa lo spirito di Elia per 5 diverse volte. Che cos'è? È il trasmettere. Come la tua vita e le caratteristiche naturali sono trasmesse dalla procreazione naturale di tuo padre, così è lo Spirito di Dio che fu predestinato prima della fondazione del mondo. E quando l'intera parola di Dio al completo culminò in un corpo umano chiamato Gesù Cristo, là Dio mi fece pagare per i miei peccati, là in Lui. Poi Egli mi risuscitò, mi innalzò con Lui nella risurrezione. Ed ora siamo seduti con Lui, con potenza ed autorità sopra ogni diavolo. Oh, se solo tu potessi credere a quello che Dio ha dato. Ma se non sei seduto là, non ce l'hai. E se sei seduto là e non lo credi e hai paura a muoverti, non lo userai mai. Ma se sei seduto là, lo userai, perché sei predestinato a fare quello che fai. Faraone, d'altra parte, venne suscitato per questo scopo, la Bibbia ha detto, per essere faraone. Giuda Iscariota fu suscitato per essere il figlio di perdizione. Ora notate queste grandi verità a cui ci stiamo accostando. Vediamo ora che la Chiesa si rifiutò ad accettare che la parola di Dio regnasse su di loro ed invece accettò Barabba. Ora, se su questo volete, la scrittura è in Matteo 27, 15 a 23. Cosa determinò questo? Che posizione determinò questo? Ora, pensateci. Quando il mondo della Chiesa, nella sua vita organizzata di giustizia, santi uomini come loro pensavano d'essere, e lo erano agli occhi del popolo, crocifissero Gesù e dissero: non vogliamo che quest'uomo regni su di noi. E Gesù era la pienezza della parola di Dio. Prima Giovanni 1 lo esprime e dissero: non vogliamo che questa parola di Dio regni su di noi. Eppure Egli era la parola, ma i loro occhi erano ciechi a ciò che Egli era, poiché Egli era la risposta diretta ad ogni profezia che doveva adempiersi in Lui. Ora, noi tutti crediamo a questo, perché guardiamo indietro e lo vediamo adempiuto. Ma se fosse il mondo, quello attuale, questa presente epoca malvagia, fosse stato là a quel tempo, essi avrebbero fatto la stessa cosa che stanno facendo oggi, perché è ancora la stessa parola per quest'epoca che è manifestata. Egli lo farà. Essi non possono fare nient'altro. Sono figli della disubbidienza, votati ad un grosso inganno per credere ad una menzogna e per essa essere dannati. Notate, quando il mondo della Chiesa non accettava Gesù, la parola manifestata di quel giorno, a motivo che, perché, essi l'avevano interpretata in un'altra maniera. Ma essi avrebbero dovuto sapere che Egli era quella parola, perché ogni cosa che Dio aveva detto che Egli avrebbe fatto, la fece. Ed Egli disse loro: investigate le scritture per quest'ora, e se non corrispondo ai requisiti che fu detto io facessi, allora non credetemi. Essi dissero: noi crediamo Mosè. Egli disse: se aveste creduto Mosè, avreste creduto me, perché Mosè parlò di me. Eppure non lo videro. Lo stesso Dio del cielo morente alla croce e dicendo le stesse parole che il profeta disse che egli avrebbe detto, eppure non lo videro. Capite? Essi non erano della sua specie. Essi non erano la parola. Non la parola. Ed essi, eppure, erano molto religiosi. Ma non erano la parola, perché essa avrebbe riconosciuto il suo posto per quell'ora. Notate in che modo piacevole le scritture si legano insieme da sé in ogni epoca. Notate ora, e quando il mondo della Chiesa non voleva che la parola di Dio regnasse su di loro, essi accettarono un assassino, Barabba. Cosa fece ciò? Questo innalzò Satana, l'iddio di quest'epoca malvagia, al posto che ha sempre desiderato. Ascoltate ora, poiché di Satana non è detto che fosse un dio di qualche altra epoca se non di quest'epoca. Di lui non fu detto che fosse l'iddio dell'epoca di Noè. Di lui non fu detto che fosse l'iddio dell'epoca di Mosè, l'iddio dell'epoca di Elia. Ma di quest'epoca malvagia egli ne è.
He is the God.
Oh, non mancatelo! Egli è l'iddio di quest'epoca malvagia, adorato da milioni e miliardi di persone, e non lo sanno. Ma lasciamo che stamani la scrittura lo smascheri, e vediamo, allora lo saprete. Lasciamo che la scrittura, come nelle riunioni di discernimento, quando lo Spirito Santo viene in mezzo alla sua parola e chiama fuori quest'uomo dicendogli: tu non hai diritto di vivere con quest'altra donna. Cosa hai fatto 10 anni fa quando sei scappato con la moglie di quell'uomo? Cosa fa egli? Lo smaschera! Espone Satana che ha legato quell'uomo o la donna che vive con lui e che è la donna di un altro marito o i peccati che hanno fatto, le cose che hanno fatto. Cosa fa questo? Lo smaschera! I dottori prendono gli strumenti e cercano di trovare cos'è che non va. E se non riescono a farlo, noi non possiamo saperlo. Ma poi si fa avanti lo Spirito Santo e rivela chi lui è, e lo smaschera, vedete? Questo è ciò che è la parola di Dio, è una luce che splende nelle tenebre. E quando voi nella stanza sentite un rumore, esso suona misterioso, un mucchio di qualcosa che è all'opera, e non sapete cosa sia, accendete la luce, subito! Grilli, scarafaggi, sono figli delle tenebre, e quando la luce brilla, fuggono via! Essi sono usciti da noi perché non erano dei nostri, ha detto la Bibbia, capite? Non riescono a vivere nella luce del mondo, poiché il Dio del cielo ha mandato in questi ultimi giorni la sua luce, affinché egli possa illuminare il sentiero per i suoi figli, sicché non debbano camminare nelle tenebre ed inciampare, ma che possano camminare nella luce dello splendore di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Amen. Notate, Satana non è chiamato l'iddio di nessun'altra epoca, ma di quest'epoca. La sua ambizione è stata d'essere uguale a Dio fin dal principio. Leggiamo questo, ci prenderemo il nostro tempo. Torniamo, vedete, lo ha notato, Isaia 14. Torniamo solo un momento qui in Isaia 14 e vediamo cosa disse Dio. L'Iddio, quello che fece Satana, Isaia 14, 12 e 14. Notate, come sei caduto dal cielo, stella mattutina, figliol dell'aurora, come sei stato abbattuto in terra, come sei caduto sopra le genti tutto spossato. Eppur tu dicevi nel cuor tuo: io salirò in cielo, io innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio, i figli di Dio, ora. E sederò nel monte della raunanza, nei lati diverso il settentrione. È stata l'ambizione di Satana quella di essere adorato come Dio. Egli prese due terzi delle stelle del cielo, innalzò al di sopra di quelle stelle e a loro predicò, e di loro ne sedusse due terzi. E lo vedete? Bene, notate, questa è la sua ambizione. Ed ora egli è pronto con la sua sposa attentamente selezionata, istruita dalla sua stessa conoscenza, vedete? Tutta imbellettata nel suo inganno di grandi edifici e grandi denominazioni e i belletti di conoscenza e di teologia e scaltra e intellettuale e istruita, per sedurre il mondo intero e diventare un Dio. Ecco ciò che ha fatto. Il tutto culminerà nella persona dell'Anticristo, il quale è già coronato vicario di Dio dalla sua sposa scientifica che ama il mondo, tutta vestita nello sfarzo dell'istruzione religiosa e intellettuale. E tramite la sua interpretazione della parola di Dio, ella è resa religiosa come lui, come fece ad Eva e come fece suo figlio Caino. Ora, voi avete detto, il figlio di Satana? Mostratemi un solo passo nella Bibbia dove Caino sia mai stato chiamato figlio di Adamo. La Bibbia dice che egli era il figlio di quel maligno, la progenie del serpente. No, fratello, ora la copertura è stata tolta. La piramide è stata aperta, come ha mostrato la rivelazione. Notate cosa lui farà, i suoi pensieri. Egli pensò che Dio abitasse nella bellezza mondana. Egli fece questo in cielo. Il peccato non ebbe mai inizio nel giardino dell'Eden. Iniziò in cielo, quando Lucifero, il figlio dell'aurora, innalzò se stesso in bellezza e volle un regno più bello di quello di Michele. E pensò che Dio abitasse nella bellezza. E notate Caino, lui non volle alcun sacrificio di sangue. Venne sul suo altare e offrì il frutto o i campi della bellezza. Molto religioso, fece ogni cosa esattamente come fece Abele. Offrì un sacrificio e si inchinò davanti a Dio in adorazione, ubbidiente in ogni modo, ma senza la rivelazione della parola. E la parola è stata sin dal principio il piano di Dio. Ma Dio rivelò per rivelazione la stessa cosa che egli confermò e puntualizzò essere quella giusta. Non la religione, non un altare, non l'appartenenza alla Chiesa, non facendo un sacrificio, non l'essere sincero, ma per la rivelazione della parola di Dio. Dio gli rivelava quello che ciò. Sua madre non prese una mela che le dette un serpente, ma ebbe un rapporto sessuale con la persona di Satana nella forma di una bestia, non un rettile, ma la più astuta subdola di tutti i campi, l'immagine dell'uomo, l'unica cosa in cui il seme si sarebbe mescolato. Ora la scienza cerca di scoprirlo e non lo scopriranno mai perché ogni osso del suo corpo è stato cambiato. Ma la Bibbia dichiara che è così. Notate cosa farà questo tizio ora. Questo tizio, egli sederà nel Tempio di Dio, cioè la Chiesa, rivelando se stesso d'essere Dio. Ora, se lo volete leggere, è Seconda Tessalonicesi 2, 3 e 4 e Apocalisse 13, 4, 11 e 12, dove parlarono entrambi i profeti, entrambi Giovanni e Paolo, di ciò che lui sarebbe stato negli ultimi giorni. Leggetelo ora, perché ce l'ho scritto qui, ma io, per guadagnare tempo ora, il giorno in cui viviamo, nella Bibbia, è chiamato il giorno dell'uomo. Giorno dell'uomo. Questo non è il giorno di Dio. Dio non è l'Iddio di questa terra. La Bibbia dice che non lo è. Egli è l'Iddio del cielo. Ma questo non è il giorno di Dio. Questo è il giorno della scelta. O vivi per oggi e muori, scegli Dio e vivi. E Dio è la parola, e la parola è la parola manifestata per l'ora e per il giorno. Notate, il giorno dell'uomo, se volete annotarlo, stavo per leggerlo, ma Prima Corinzi 4, 1 e 5. Era Paolo che parlava di essere giudicato dall'uomo nel giorno dell'uomo. Il giorno, per quale motivo lo chiami il giorno dell'uomo? Direste voi? È il giorno in cui sono glorificate le opere della conoscenza dell'uomo. Guardate tutto il vanto dei comunisti. Uno che cerca di mandare qualcuno sulla luna. Dio sta cercando di mandare qualcuno in cielo, capite? Ma guardate come si spendono milioni e miliardi e trilioni di dollari in uno sforzo inutile. Quando arriveranno là non troveranno nulla. Cos'è che non va con loro? Non mi importa della luna. Voglio oltrepassare la luna così velocemente che non la vedrò nemmeno. continuerò ad andare proprio più in alto. Voglio oltrepassare la Via Lattea, andare avanti, proprio continuare ad andare. Sì! E il mondo d'oggi si dedica alla conoscenza che è venuta da Satana. E il giorno dell'uomo è glorificato non per la parola di Dio, ma per la conoscenza che lui ha. Ora pensate, lasciate che questo penetri, e quando riascolterete questo nastro su questo punto qui, fermatevi per un momento e pensate. Le sue opere sono esaltate al di sopra della parola di Dio e dalle opere manifeste. La sapienza di Satana che egli diede ad Eva al principio. Ora ascoltate, non mancate questo. La sapienza di Satana è innalzata al trono dell'adorazione nell'uomo al di sopra della parola di Dio confermata per l'ora. Le nostre chiese dimostrano che tramite i loro seminari, scuole d'apprendimento, pensano di saperne più di quanto ne sappia la parola di Dio. E lì il dottore tal dei tali e il maestro tal dei tali e il professore tal dei tali hanno esaltato la loro conoscenza, così chiamata da Satana, verità, al di sopra della promessa di Dio confermata, resa chiara proprio davanti a loro. E per questo l'uomo cade, capite? Le sue scoperte scientifiche cercano di dimostrare che la parola di Dio è sbagliata. Pensate a questo. Lui, la sua, cioè la teologia dell'uomo, spiega al popolo la parola di Dio, rendendola di nuovo inefficace, come fece nell'epoca denominazionale in cui Gesù apparve sulla terra. Gesù disse: voi ipocriti, voi per la vostra tradizione, cioè la loro interpretazione, avete preso la parola di Dio e l'avete resa inefficace per il popolo. E questa è la stessa cosa che hanno fatto oggi giorno. Essa non ha effetto. Notate, essi, il popolo, lo esaltano al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio. Non dice in Seconda Tessalonicesi che l'avrebbero fatto? È l'autorità di una chiesa denominazionale. La gente crede a quella denominazione più di quanto essi credano a Dio. E Dio è la parola. Essi vogliono credere al loro credo denominazionale al di sopra della parola, che lo innalza al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio. E c'è solo un Dio, e cioè la parola. Tutto ciò che è chiamato Dio, così lui quale Dio siede nella Chiesa di Dio, provando che è Dio, giacché ha fatto sì che il popolo lo adori. Dio è la parola. E lui si innalza al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio, e c'è solo un Dio, e quel Dio è la parola, capite? E tutto ciò che è chiamato Dio è l'Iddio di quest'epoca che si è innalzato al di sopra della vera parola di Dio confermata. Questo è San Giovanni 1, capite? Al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio, così che egli, quale Dio, si siede nel Tempio di Dio con autorità. Sentite! E per questo egli viene lodato! Oh, Dio! Fa che la gente veda quest'inganno! Egli per questo è lodato e solennemente creduto dalla gente di quest'epoca malvagia. Vedete ora l'Iddio e i suoi servitori di quest'epoca malvagia? Ora osserviamolo manifestarsi. Egli dice che sta facendo per loro un mondo migliore in cui vivere, tramite la sua conoscenza, indipendentemente dalla mai fallace parola di Dio, ma tramite il suo venire insieme nelle denominazioni e credi e intellettuali e scientifico e così via, lui sta facendo per gli uomini un mondo migliore in cui vivere, ignorando la promessa di Dio che l'unico tempo in cui il mondo sarà adatto per viverci è il millennio.
Sapete, la mia opinione è che egli ha fatto un mondo migliore per peccarci piuttosto che viverci.
Notate, lo ha fatto... Egli ha legalizzato il peccato. Ha legalizzato bere whisky, fumare sigarette. E nelle chiese ha legalizzato che una donna coi capelli corti possa essere membro della chiesa.
Ora potete fermarvi un minuto.
Ella può indossare shorts, indossare pantaloni e appartenere ancora al suo gruppo religioso, il che è assolutamente contrario alla parola di Dio.
Egli dice che ciò va bene. Vedete la sua conoscenza? Cosa ha a che fare questo con una donna? La stessa cosa che prendere il frutto proibito o non prendere il frutto proibito. Ecco che cos'è. Dio disse di non farlo, ma lui lo fa. Ed ella crede a lui e per questo lo ama. Ella odia Dio. Le sue stesse azioni provano che lei lo odia. Ella dice che ama lui, però ama Satana. Ella adora l'Iddio della moda, l'Iddio del mondo, le dee di Hollywood. Ella ama lui, ma odia la vera parola di Dio, la quale è l'unico vero Dio che c'è. Lo legalizza. Nelle chiese non c'è niente di male, le nostre donne possono fare questo, quello o l'altro. Ma non le è neppure permesso di venire nella presenza dell'Iddio vivente, a meno che non si penta. Vede che lui è l'Iddio della bellezza mondana. Lo è. Lei vuole apparire bella e lui è l'Iddio della bellezza dal principio. Egli può ed ha acquisito per la sua conoscenza nella scienza e nel materiale di fare la bellezza per la sua, per quest'epoca modello, anzi per quest'epoca moderna di malvagità, è resa bella. Notate, questo è degno di nota. Nel principio Sette i suoi figli non presero mai la via scientifica. Ora, per alcuni minuti parleremo della scienza. Se dico questo, non per scusare la mia ignoranza, ma un mucchio di ignorantoni ogni cosa che negherà la parola di Dio, capite? Sicuro. Questo è degno di nota, osservatelo. I figli di Seth non presero mai la rotta scientifica. Essi erano umili mandriani, contadini e così via. Ma i figli di Caino, sì! Perché? Ispirati dal loro babbo, il diavolo. Caino, ispirato dal suo babbo, il diavolo. E questi ispirati da quel seme che fu trasmesso. Osservate il seme di Dio che viene trasmesso attraverso ogni epoca. E osservate dove culmina oggi. Cristiani, genuini cristiani, non sono dediti alla ricerca scientifica e sciocchezze simili? No, in questo ci addentreremo tra un momento. Ma quelli di Caino sì, secondo la natura del loro padre, il diavolo pieni di conoscenza mondana, bellezza e scienza e così via. I figli di Caino erano scientifici, erano colti, erano suonatori di strumenti musicali, un moderno Elvis Presley, un po' di questo genere di cose che il comitato della scuola permette che avvenga quassù nel vicolo ogni sabato notte. Costruttori di città, abbellendo le donne per lussurie personali, come il diavolo che dà il cosmetico alle donne e fa tagliare loro i capelli e le mette negli shorts e cose del genere. Esse, questo è per le sue stesse sporche lussurie. È piuttosto netto, ma non so in che altro modo dirlo. Ora sappiamo che il Vangelo di Satana è un Vangelo di scienza e progresso. Egli predicò questo in Eden. Non Dio, ma Satana, la scienza del progresso. Il Vangelo di Satana è scienza e progresso. Osservate dove oggi egli ci ha condotti con esso, capite? Notate, a chi lo predicò in Eden? Alla sposa di Adamo. E per questo ella cadde. Lui la sedusse nel mettere in dubbio una delle parole di Dio. Vediamo un po' quel che avrebbe potuto dire. Egli avrà detto, in questa santa chiesa non è scientifico morire. Oppure,
Tu sarai ammaestrata e istruita. Non credere in tali cose irragionevoli quali la morte. A me non importa se lo ha detto la parola di Dio. È irragionevole. Oh, osservatelo oggigiorno. Dio è un Dio buono. Tu sei nella sua santa chiesa. Ebbene, non puoi morire. Ma Dio disse che saresti morto. E questo lo stabilisce. Lo vedete oggi? Oh, basta appartenere alla chiesa. Non importa quello che fai. O questo, quello, l'altro. Vieni in chiesa e sii un buon membro. Tagliarti i capelli, questo non ha senso. E indossare shorts, metterti cosmetico e andare a ballare e bere un po' di birra ogni tanto non ti farà male, intanto che non ti lascerai andare. Francamente, mi auguro che voi, figlioli, l'assaggiaste. Sì, da poter sapere se piace o no. Eccolo qui! L'Iddio di quest'epoca! Quest'epoca malvagia! Dio è un Dio buono! Ho sentito questo tanto da farmi star male! Dio è anche un Dio di giustizia! Egli non è un vecchio nonno un po' tocco che possa essere spinto qua e là senza che i suoi nipotini ne abbiano nessuna colpa! Egli è un Dio di giustizia e santità! Egli lo dimostrò nel giardino d'Eden coi suoi primi figli. Se tu oltrepassi quella linea di una delle sue parole, sei morto. La stessa cosa vale per oggi. E notate, egli predicò ad Eva quella specie di Vangelo di progresso scientifico, sociale, colto, e la sposa di Adamo lo credette. E lui ha avuto successo nel riempire con gli stessi argomenti la cosiddetta sposa di Cristo, la chiesa del secondo Adamo. Proprio così. Oh, non è quel Dio. Dio è troppo buono per fare questo. Ebbene, fin tanto che vai in chiesa, se credi, il diavolo crede. Non fa finta, ma crede veramente. E lui non è salvato. Se credi, sì. Egli dice alla seconda sposa, ovvero alla sposa del secondo Adamo, la stessa cosa che disse alla prima. Per esempio, ora la guarigione divina, non esiste una simile cosa. Lo possiamo dimostrare, non c'è mai stato un caso confermato. E questo battesimo nel nome di Gesù, ora non ti rendi conto che sono io l'autorità della Chiesa, dice lui? Lo abbiamo stabilito a Nicea, Roma, quando quei tre spiriti immondi uscirono dal dragone, i falsi profeti e così via. Noi crediamo che ci sia una trinità di dei. Oh, per amor di Dio, questo è paganesimo tanto quanto può esserlo. Non venite mai davanti a Dio con una cosa simile. Non cercate di stare nella sua presenza. Oh, non fa alcuna differenza se sei battezzato nei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. Che differenza fa? Fa tanta differenza al punto che Paolo comandò ad un gruppo di battisti d'essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo prima che lo Spirito Santo venisse su di loro. E inoltre quell'apostolo fu costretto a gridare e disse: se un angelo viene dal cielo e predica qualcos'altro, sia egli maledetto. Certo che fa differenza. Oh, mai! In questi giorni non esiste una tal cosa come il battesimo con lo Spirito Santo. Quello era solo per gli apostoli. Ciò è passato. E una tal cosa come profeti non si sa cosa sia. Miracoli non sono scientifici. Malachia 4? Quello era per un'altra epoca. Giovanni 14, 12? Oh, veramente Gesù non voleva dire ciò. Luca 17, 30? Oh, ciò era solo un mito. Vedete, ciò viene interpretato male, non era nell'originale. Che sciocchezze! Quando l'Iddio onnipotente scende nel nostro mezzo e lo dimostra! Quando dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli dimostra che è così! A me non importa di chi dice di no riguardo a ciò, Dio interpreta la sua stessa parola! Egli disse che avrebbe fatto questa cosa negli ultimi giorni! Vi sarà luce sul far della sera! E c'è luce per la manifestazione del Figlio di Dio! Lo stesso sole che sorge all'est e lo stesso sole che tramonta all'ovest. Il profeta disse: vi sarà un giorno che non potrebbe essere chiamato né giorno né notte. Esso è tetro, le nuvole sono sopra la faccia del sole. Ma disse: in sulla sera verrà di nuovo la luce. Lo stesso Figlio! Egli è l'Alfa e l'Omega! È stato predetto che lo stesso figlio che si levò all'est si leverà di nuovo all'ovest negli ultimi giorni appena prima che il giorno fosse finito. Non so come loro la interpretino. Dio interpreta la sua stessa parola. Egli la dimostra. Questo è il tempo della sera. È triste, ma lei è davvero caduta ancora per questo. La sposa di Cristo è caduta per questo ed ha preso la conoscenza intellettuale di qualche predicatore seminarista anziché credere alla pura parola di Dio confermata. Ora, ministri là fuori nella nazione, ovunque siate, potreste essere in disaccordo con questo. Non vi sto ferendo. Sto solo cercando... Parlo al mio proprio gruppo. Cerco solo, se volete assistere, sarò certamente contento che lo sentiate e allora ascoltatelo, capite? Ma dico loro solo cosa hanno visto e glielo mostro, Dio lo dimostra, che questo è giusto, capite? Questa è l'ora, non c'è bisogno che nessuno la interpreti. La vostra conoscenza mondana non ha niente, tu puoi avere un BA, DD, AD o qualunque altra cosa possa essere, ciò non significa niente. Dio stesso interpreta la sua parola. Egli lo promise ed eccolo qui. Ma tramite la conoscenza del seminario, la predicazione denominazionale ha fatto sì che tutto il mondo si stupisse della bestia la cui ferita a morte fu guarita dal pagano al papale. Vedete dove essa sta finendo? Essa lo crede, crede alla conoscenza che lui le suggerisce. Questo è... Osservate ora, questo è che entrambe le promesse spose hanno creduto alla conoscenza di Satana contro la parola di Dio. La sposa di Adamo credette alla conoscenza di Satana contro la parola di Dio e la sposa di Cristo ha creduto alla conoscenza di Satana in questa malvagia epoca intellettuale contro la parola di Dio. E notate, Eva nel naturale che lo credette ed inabissò l'intera razza umana nella morte. La sposa naturale, Adamo l'uomo naturale della terra, la sua sposa, prima che lui l'avesse come moglie, inabissò l'intera razza umana nella morte. Che sia scientifico o no, moriamo lo stesso perché Dio disse che saremmo morti. Sia che tu sia nel Santo Eden o nella Santa Chiesa o nella Santa Denominazione o qualsiasi possa essere, tu morrai il giorno in cui non crederai che una parola della parola di Dio sia la verità quando essa ti è stata confermata e dimostrata. Quello è il giorno in cui ti separi da Dio. Non proprio l'intera frase, ma una parola. Chiunque aggiunge una parola o ne toglie una, quello è il giorno in cui muori. Notate, la sposa di Adamo causò alla sua razza la morte naturale, alla razza umana, e la sposa del secondo Adamo, la sposa promessa di Cristo, ha inabissato l'intera chiesa nella morte denominazionale per prendere il marchio della bestia tramite le grandi denominazioni scientifiche ed intellettuali. Noi siamo battisti, siamo presbiteriani, siamo pentecostali e così via. Abbiamo questo e possediamo più proprietà. Noi siamo riconosciuti dal governo, siamo in tutto il mondo e tutte queste cose. E il meglio è il sindaco della città, eccetera, viene da noi. Anche il presidente partecipa alla messa con noi e noi arriviamo a questo, quello, l'altro. Il mondo intero è piombato in una spirituale morte denominazionale. L'intera Chiesa, essa è morta. Voi dite, ne stai includendo molti. Gesù disse, come fu nei giorni di Noè, ove 8 anime furono salvate, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Nei giorni di Lot, ove 3 furono portati fuori da Sodoma, in quel giorno, ora c'è già un gruppo che è già fuori, ricordatevelo. Ma come fu allora quando il figlio dell'uomo sarà manifestato? Guardate che giorno, guardate dove viviamo. Ora essa ha fatto sì che tutto il mondo accettasse la leadership scientifica del programma istruttivo che Satana le ha dato sotto il nome di una chiesa, la leadership di un programma scientifico e istruttivo. Vi sto illustrando l'Iddio di questo mondo. Quando essa, come Eva, ebbe in mano il vero adempimento della parola di Dio. Essa avrebbe potuto prendere la parola di Dio, ma cosa fece con questa? Anziché aspettare per il battesimo dello Spirito Santo, lasciò che la scienza le provasse che lo Spirito Santo era solo per i discepoli. Anziché continuare con la guarigione divina, quando dovrebbe ora risuscitare i morti e fare grandi miracoli, ha lasciato che Satana, sotto la leadership di un uomo religioso, prendesse la parola di Dio e cercasse di dire che essa era per un'altra epoca. E lei l'ha creduto. Quando la Bibbia disse, le cose che faccio io le farete pure voi. Gesù disse questo, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Noi siamo ancora creature. Questi segni accompagneranno ognuno di quelli che crederanno. Essa nega ogni punto d'essa. Essa nega tutto il soprannaturale. E l'ha scambiata con la sua concezione intellettuale della Bibbia. Dove preti e santi padri, così chiamati, dove vescovi, arcivescovi, dove presbiteri distrettuali, ispettori generali e così via, hanno messo su di essa la loro interpretazione. E Dio li ha lasciati messi lì, morti come la mezzanotte! Le uniche cose rimaste negli ultimi giorni sono un mucchio di piccoli pentecostali con un mucchio di musica per fare più baldoria possibile correre su e giù per i pavimenti, parlare in lingue ed acclamare ed avendo apparenza di pietà ma rinnegandone la parola. Dite loro d'essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, vi ridono in faccia. Ma quello Dio va avanti dritto compiendolo lo stesso, provando così la sua parola. Notate l'albero col quale Satana indusse Eva ad esserne partecipe, era l'albero del bene e del male. Era un albero misto. Guardate ora il giorno in cui viviamo, quando egli sta chiamando fuori una sposa. Egli ha una chiesa che pretende di fare il bene quando è male, negando la parola. Un albero misto. Oh, dite, essi hanno grandi società, essi aiutano questo e la Croce Rossa li appoggia e tutte le scuole, essi, guardate qui. Oh, ma solo negare una parola è tutto ciò che dovete fare per morire. Non importa quanto intellettuale, quanto buono sia. Gesù disse, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Un pizzico di lievito rovina la pasta. Una parola di Dio messa male rovina l'intero disegno. E se il mio braccio si trovasse dove dovrebbe essere il mio piede? Capite? E se il mio orecchio si trovasse giù dove dovrebbe essere la mia mano? Un po' di lievito lievita tutta la pasta. Dite, come fai a sapere che essa è giusta? Dio dimostra che essa è giusta! Egli la conferma! Egli lo disse qui nella parola, poi la dimostra. Ecco come sappiamo se è giusta o no. Solo negare una parola è tutto ciò che occorre per morire. Essa ha portato lo stesso risultato in quest'epoca malvagia, morte spirituale come portò la morte fisica a tutta la razza umana. Notate come in passato Satana ebbe quell'epoca scientifica, quella di Noè, appoggiandosi sulla loro comprensione. La Bibbia ci dice in Proverbi, non appoggiamoci sulla nostra comprensione. E sia menzogna la parola d'ogni uomo, è vera quella di Dio. Ma Satana, tramite la sua conoscenza sin dall'inizio nel giardino d'Eden, fece sì che la gente si appoggiasse alla propria comprensione. E sapete, tramite le sue grandi opere di Max Factor che ha avuto, egli ha ottenuto donne così belle da indurre il figlio dell'uomo, anzi, i figli di Dio, a cadere per peccare e sposarle. Esatto, egli, le donne erano così belle, così carine. Ora, prendete l'ordinaria donna d'oggi sulla strada. Molti di voi hanno letto la storia, non l'avete mai sentita perché è stato prima dei miei giorni. Pearl O'Brien, quanti hanno mai sentito di lei? Certo, si riteneva fosse la donna più bella del mondo. Beh, oggidì non c'è ragazzina che vada a scuola che non sia due volte più carina di quanto lo fosse lei. Come mai questo? La bellezza delle donne deve succedere negli ultimi giorni. Hanno tagliato i loro capelli, si mettono abbigliamenti di ragazzine, portano shorts e bikini o come mai li chiamate. Si mettono cosmetico e rossetto e tutta questa specie di cose per fare di loro qualcosa che non sono, vedete? Ma esse sono state in grado di acquisire questo tramite la conoscenza scientifica. Lo sapete che negli Stati Uniti si spende due o tre volte di più per i cosmetici femminili di quanto si spenda per il cibo di cui vivere? Questo è provato, proprio così, per i cosmetici. Notate, i figli di Dio videro le figlie degli uomini, non le figlie di Dio, le figlie degli uomini che erano belle, e questo indusse i figli di Dio a cadere in questo inganno, e si presero quel tipo di donne e le sposarono. E questo portò ad un'epoca di prostituzione proprio come oggi, come fu in Sodoma, come è predetto che sia oggi. Questo quando uomini e donne d'oggi si scambiano le mogli. Se ad essi non piace questa moglie, essi vanno a Reno nel Nevada e si sposano o divorziano da quella e in 15 minuti si risposano. E le donne sono così carine che sono quasi irresistibili. E che cos'è? Il diavolo! Vedete Satana ancora nella bellezza? Notate, quel peccato non fu mai loro perdonato. Quella bella epoca scientifica era la stessa epoca malvagia che Dio distrusse dalla faccia della terra. Quella bella epoca scientifica. Gesù disse che sarà di nuovo così proprio prima della venuta del Figlio dell'uomo. È giusto? Notate, Gesù disse, come fu nei giorni di Noè, così sarà nella venuta del Figlio dell'uomo, quando tutti cercavano di sposarsi. Osservate ora, i figli di Dio sposarono le belle figlie degli uomini, e per questo Dio non li perdonò mai. Lo stesso dell'insegnamento di Balaam, che indusse le belle intellettuali e scientifiche donne di Moab a, coi loro occhi civettuoli, i loro belletti e ciprie, i loro profumi raffinati, per istigare i figli di Dio contro le loro proprie donne che lavoravano ed avevano i calli alle mani senza alcun belletto. Li sedussero e sposiamoci null'altro, perché siamo tutti dello stesso popolo. Quella era una menzogna! Era una menzogna e un'invenzione del diavolo per far sì che i figli di Dio sposassero le figlie degli uomini. Per Balaam, quel falso profeta, fu una menzogna del diavolo cercare di profetizzare contro Mosè, che cercava di tenere insieme la razza, dire, noi crediamo allo stesso Dio, offriamo le stesse offerte, abbiamo gli stessi sacrifici, facciamo ogni cosa allo stesso modo, così vicino che, se possibile, avrebbe sedotto gli eletti, capite? Gente, venite via da lei, non abbiate niente a che fare con lei. Notate, non era credibile che Dio avesse interpretato la sua parola alla malvagia generazione di Caino. No, Dio non avrebbe interpretato a loro la sua parola. Notate, Dio, la conoscenza per fare un mondo così bello e scientifico e peccaminoso, doveva egli distruggerlo? Farebbe Dio questo? Farebbe un mondo così bello? Guardate qui, farebbe Dio le sue figlie così carine e le vestirebbe così sexy in modo che i suoi figli le avrebbero desiderate e commesso adulterio? Cosa? Farebbe Dio una cosa simile? Questo nudo, svestito mucchio di laodiceane adorano l'Iddio di questo mondo tramite la loro etica e distruzione ed astuzia e bellezza? Uscite da essa, ha detto la Bibbia. Non siate partecipi dei suoi peccati e non ricevete le sue piaghe. Un giorno Dio farà piovere grandine dai cieli, chicchi grossi di 100 libbre, e la distruggerà lapidandola, come la sua parola ha sempre detto che egli ha fatto le sue leggi. Bene, se Dio avesse fatto una cosa simile, rivelato la sua parola ad un popolo come quello, egli avrebbe fallito il suo stesso scopo. Dio non è stolto, egli è la fonte di tutta la sapienza. Vedete dunque da dove viene quella roba? Viene da Satana ed è ancora di Satana e la Chiesa l'ha creduta. Ora vedete, donne, cerco del mio meglio per mostrarvi la parola di Dio. La Bibbia ha detto, se una donna si taglia i capelli, disonora il suo capo, che è suo marito. E suo marito è il capo con Dio, così lei disonora Dio e suo marito. Questo ora mostra chi è il capo del sistema di questa chiesa mondana. Questo mostra chi è il capo d'essa. È Satana, nella forma di un superuomo, una persona di conoscenza, una super conoscenza. Egli ne sa più di tutti gli altri, non importa quello che dice la parola, lui ha la sua interpretazione di essa. Vedete, l'interpretazione per quest'epoca malvagia. Notate i suoi piani per costruire una super chiesa denominazionale, il Concilio Mondiale delle Chiese. Vedete, un super denominare, in modo che tutto il mondo lo adori, la bestia, sotto il nome della cristianità unita. Vi piacerebbe leggere questo nella Bibbia? Apocalisse 13, 6 e 8. È una moderna torre di Babele. Non ricordate come Nimrod, quell'ipocrita, costruì questa grande torre e fece sì che tutte le altre piccole città pagassero tributi ad essa? Babele e Babele sono la stessa cosa, cambia solo i suoi nomi e man mano che riemerge, essa è Roma. Ora è Babilonia, e tutto il mondo è portato a Babilonia e vi è portato tramite il Concilio Mondiale delle Chiese, il quale farà sì che tutte loro si inchinino a lei. E avete preso il marchio della bestia senza sapere quel che stavate facendo. Perché? Ma coloro che sono eletti udranno la parola e ne usciranno. Come contraria alla denominazione alla parola di Dio. Egli non ne ebbe mai una e non se ne occupò mai di una e mai trattò con una. Voglio che qualche storico mi mostri dove mai un profeta sia mai uscito dalla Chiesa. Mi mostri dove Dio abbia mai benedetto una Chiesa che fu dopo che si fu organizzata. Essa se ne andò in disparte e morì con la sapienza intellettuale del diavolo tramite i suoi leader e rifiutò la parola di Dio mentre essa cresceva nella perfetta statura di Cristo. Essa ora è alla testa. Come è contraria! Separatevi da quell'Eva incredula, voi figli della luce della sera. Satana, l'Iddio di quest'epoca, tramite la sua conoscenza, fa sì che il popolo mangi del suo albero misto di bene e di male. Notate, Satana, tramite la sua conoscenza, induce la gente di quest'epoca malvagia a mangiare dal suo albero del bene e del male. Egli dice che sta costruendo una più grande civiltà cristiana tramite la sua conoscenza del bene e del male. Una più grande civiltà cristiana. Ma la piccola Vergine di Cristo, la parola, il gregge, la sposa, non si cura della sua conoscenza. Lei si mantiene da lui, libera da lui. Ciò che sta... Ora parliamo di lei un minuto. Ella aspetta il suo Signore ed il suo viaggio di nozze millenniale. Esatto, con lo sposo parola, poiché lei è la sposa parola. Conoscenza e civiltà non hanno nulla in comune col vero cristianesimo. Civiltà e vero cristianesimo non hanno niente in comune. La civiltà è tramite la conoscenza, questo lo sappiamo tutti. E la conoscenza è dall'Eden, è dimostrato da quel che egli predicò in Eden.
E la conoscenza causa la morte. È esatto?
Cosa causò la morte nel giardino dell'Eden? La conoscenza. Ma non può essere di Dio, così è del diavolo. Questa era buona. Conoscenza, scienza, istruzione sono il più grande ostacolo che Dio abbia mai avuto. Ciò è dal diavolo. Ora su questo riceverò delle lettere, lo so. Me le aspetto. Guardate ora che cosa ci ha portati la cultura, capite? Guardate cosa ha fatto. Dove siamo? Ci siamo appoggiati a quelle cose, attraverso la nostra comprensione per la nostra scienza. Dite, che ne è di Dio? Pensi che egli sia ignoranza? Oh no! Dio stabilirà sulla terra il suo tipo di civiltà quando ne prenderà il comando. Questo è il mondo di Satana. Egli ora è l'Iddio della sua mondana conoscenza scientifica, ma Dio stabilirà il suo tipo di civiltà. Non sarà una civiltà come questa, ricordatevelo! Non sarà il tipo di civiltà che abbiamo oggi, no, no. Essa sarà secondo la sua parola ed il suo proposito. Poiché l'Iddio di questa presente epoca malvagia sarà distrutto e il suo regno con lui. Quest'epoca moderna amante di conoscenza non potrebbe avere un miglior leader di quello che essi hanno, Satana. Un pervertitore della parola di Dio, come egli iniziò nel giardino dell'Eden, tuttavia una persona religiosa che conta sulla propria comprensione. Come ho detto prima, Proverbi 3:5, che non dobbiamo appoggiarci alla nostra comprensione. Essi devono avere un Dio perché sono umani. Tuttavia, fa per loro ciò che essi vogliono, giacché un essere umano, sempre tutti gli esseri umani, quando siamo venuti qui abbiamo trovato che gli indiani adoravano persino gli idoli ed il sole ed ogni cosa simile. Come essere umano devono avere un Dio. Così questa grande epoca intellettuale deve avere un Dio e così è diventata l'Iddio di questo mondo, è diventato conoscenza, denominazione, scienza, avendo apparenza di pietà, ma ne rinnegano la potenza. Notate, il loro Dio fa per loro quello che vogliono. Essi bramano la carne e questo è ciò che egli dà loro. Esse vogliono indossare bikini? Lasciate che lo indossino. Vedete? Se esse vogliono fare questo o quello, lasciate che lo facciano. Non c'è alcun danno in questo. Esse vanno in chiesa. La loro madre era metodista, battista, pentecostale, presbiteriana. Lasciatele stare. Questo è l'Iddio di quest'epoca. Intelligente, saggio, scientifico. Non c'è bisogno di fede. Non c'è niente da dimostrare. È già dimostrato tramite la loro conoscenza. Beh, siamo la più grande chiesa che ci sia in città. La loro conoscenza. Il nostro pastore ha un DD, PhD. Vedete, non necessitano alcuna fede, si appoggiano alla conoscenza. Li lascia vivere in ogni modo, purché vengano ad adorarlo tramite la loro denominazione e i loro credi. È come dare un pugno all'occhio, ma guardate, si ridono della parola di Dio, dicendo cose contrarie alla parola, e cercano tramite la loro conoscenza di dimostrare scientificamente che la parola non è vera. Oh, quale epoca viviamo! Lo vedete l'Iddio di quest'epoca? Notate, ma Dio sta aspettando finché l'iniquità di questi moderni amorrei sia colma. Non preoccupatevi! A quel tempo egli avrà pronto il suo Mosè. Ci sarà un esodo un giorno verso la terra promessa. Ci sarà un Mosè che verrà e chiamerà fuori. Restaurerà la fede dei figli a quella dei padri. In uno di questi giorni verrà. Fece, voi dite, beh, guarda come progrediamo. Certo, l'iniquità degli amorrei non è ancora al colmo. Uno di questi giorni verrà. Lasciate che si distruggano da sé. Civiltà, conoscenza, pervertono la parola di Dio per soddisfare il loro gusto. Ogni denominazione fa la stessa cosa. Poi Satana nella sua chiesa predica il suo proprio Vangelo di conoscenza. Ci sono soltanto due classi di persone che si nominano nel Nuovo Testamento: i figli di Dio ed i figli del diavolo. Sapevate questo? Volete annotare una scrittura per questo? Prima Giovanni 3:10, se volete la scrittura. Lo sto proprio per leggere, l'ho scritta qui. Benissimo, benissimo. In Efesini 2:2, essi sono chiamati i figli della disubbidienza, come fu Eva, disubbidiente alla parola di Dio. I figli dell'ubbidienza e quelli della disubbidienza non hanno niente in comune. Dunque, come può la sposa di Cristo associarsi ad una denominazione quando una è disubbidiente e l'altra è ubbidiente? Come può una essere la parola e l'altra la parola pervertita? Come possono una prostituta ed una donna pura camminare insieme in accordo? Non possono farlo. Esse non hanno affatto alcuna comunione. Uscite di mezzo a loro, cioè dal diavolo, e il marchio della bestia. Vanno in quella direzione proprio ora tutte le denominazioni, non mi importa di chi essa sia. Dio sta prendendo non una denominazione, un popolo per il suo nome. Una denominazione non riceverà queste verità. Sarà presa una singola persona che possa vedere Dio, guardare alla sua parola e crederla e non appartenere ad alcuna organizzazione, ma vivere per Dio, non per la sua organizzazione. La sapienza intellettuale di qualche vescovo o di qualcuno che l'ha insegnata proprio così. I figli della disubbidienza ed i figli dell'ubbidienza non hanno niente in comune. uno dei è del giorno della luce, l'altro della notte e delle tenebre, dell'epoca malvagia, quest'epoca malvagia di tenebre, locali notturni, danze, eppure appartengono alla Chiesa. Ciò va bene con il loro Dio, essi non hanno alcuna condanna da ciò, niente li disturba. Beh, tagliarmi i capelli non mi condanna, disse una donna, non ferisce la mia coscienza. Ella non ha più coscienza di quanto un serpente abbia ai fianchi. Proprio così. Certamente no. Lei non sa cos'è la coscienza. È stata così duramente inaridita al punto tale da non sapere nemmeno cosa sia. Proprio così. Vai in giro sulla parola di Dio dicendo: beh, quello è uno all'antica, non andate lassù. Sono solo un mucchio di chiacchieroni e non fanno che storie. Sì, sanno di Dio non più di quanto un 88 ne sappia di una notte egiziana. Proprio così, è vero. Avendo apparenza di pietà ma ne rinnegano la potenza, separatevi da tali, poiché questa è la sorta che va di casa in casa e cattivano donnicciole.
Oh, cara, tu sei... dovresti fare questo. Oh, cara, penso al tuo predicatore antiquato laggiù, se tu solo... oh, saresti così attraente in bikini, o come altro chiamate quella roba. Tu, se facessi tutto questo, quello e l'altro...
Beh, una piccola sigaretta non farà male a nessuno. Io faccio parte della Chiesa e, sai, la nostra denominazione è ben vista allo stesso modo di quella degli altri. Non credere a quella bugiarda imbellettata. Ti sta mentendo! Proprio così. Sì, signore. Questo va bene con loro Dio. Oh, egli pensa che ciò è meraviglioso. E proprio per questo lo amano. Mai vogliono argomentare con voi, si oppongono e per questo si arrabbiano con voi. Beh, certo, Satana stette proprio di fronte a Gesù Cristo la parola e cercò di dire: sta scritto. Ed eccolo là, la parola di Dio confermata. Egli disse: vattene indietro da me, Satana. Andate e fate la stessa cosa. Come mi disse una volta un tale, disse: ora, se credi che il battesimo dello Spirito Santo è giusto e tu credi di averlo, disse, colpiscimi ora di cecità. Era un predicatore, disse, colpiscimi di cecità, disse. Un giorno Paolo colpì un uomo di cecità. Dissi, mister, come posso colpirti di cecità quando sei già cieco? Come posso ucciderti quando sei già morto? Egli disse, io, i miei occhi sono 10 decimi. Io dissi, la tua parte fisica, eppure sei cieco. È impossibile! La Bibbia non interpreta le cose. Noi parliamo dove la Bibbia parla e tacciamo dove essa tace. Io dissi, bene, quando Elia era giù a Dotan, vedi, tutto l'esercito siriano era salito da ogni parte. Ed il servo corse su e disse, oh, padre mio, disse, i siriani ci hanno circondati. Elia si stropicciò gli occhi, si destò e disse, ce ne sono di più con noi che quanti ce ne sono con loro. Egli disse, io non vedo nessuno. Disse, Dio, apri gli occhi. Ora, egli era cieco e guardò intorno a quel vecchio profeta e sopra la montagna era pieno di angeli e carri di fuoco e cavalli di fuoco. Ed egli si recò là e la Bibbia disse, egli li colpì di cecità. Ciechi verso cosa? Verso lui. Egli uscì e disse, state cercando Elia? Sì, cerchiamo lui. Disse, venite, vi mostrerò dove egli è. Elia li conduceva ad Elia. Ciechi!
E io dissi, sai cosa sto per dirti? Esattamente quello che il mio signore disse a tuo padre. Vattene indietro da me.
Notate, i figli dell'ubbidienza e quelli della disubbidienza non hanno niente in comune. I disubbidienti adorano il loro Dio. Oh, dicono loro, noi crediamo la Bibbia. Sì, esso è un albero misto. Vedete, loro aggiungono ad essa il mondo e la conoscenza, l'albero di Satana mescolato, vedete, è la prese dell'albero di Satana, bene e male. Oh, noi crediamo la parola, certo, ma non a tutto d'essa. Anche Eva credette la parola, ma lasciò che Satana prendesse il suo albero e pervertisse un po' la parola. Ecco cos'è, chiunque aggiungerà una parola, toglierà una parola da essa, egli è ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. Notate, benissimo, quest'epoca malvagia è delle tenebre, eppure appartiene alla Chiesa. Il loro Dio lo amano per questo, per il modo in cui Lui li lascia agire. Essi non hanno alcuna condanna, niente li disturba fin tanto che appartengono alla Chiesa. Balaam insegnò alla Chiesa la stessa cosa. Uniamoci, siamo tutti uguali. Quello fu l'ultimo trucco. Dio non gli perdonò mai d'aver creduto ad una simile menzogna. Ricordate, fu un peccato imperdonabile. Tre volte nella Bibbia, per ogni persona l'aggiungere una parola della loro interpretazione alla parola di Dio dopo che essa era stata confermata la verità. Nel giardino dell'Eden, esatto, nel giardino dell'Eden, una parola aggiunta causò morte. Quando Balaam aggiunse la parola che noi siamo tutti uguali, essi, Dio non perdonò mai questo ad Israele. Ognuno di loro perì nel deserto, eccetto quei tre che Dio portò fuori. Gesù disse, sono tutti morti, cioè separati eternamente. Sono tutti finiti, non furono mai perdonati. È un peccato imperdonabile. Non fu mai loro perdonato. Oh, mai! Fuggite da essa, figli delle luci della sera! Vedete ora chi è il leader di quest'epoca moderna, religiosa e malvagia? È il diavolo che prende quell'albero del bene e del male e lo piazza là fuori. Notate che porta la sua bella chiesa sposa al concilio ecumenico per un matrimonio. Questa è bella. La sua bella chiesa scientifica con tutte le lauree che si possano avere dei PhD della Chiesa di Cristo, i PhD della Battista Presbiteriana Pentecostali e tutte, portando tutte loro, coi loro splendori decorati e grandi chiese, tutte al concilio ecumenico. Noi siamo uno. Non sarà loro mai perdonato. Una denominazione, portare il marchio di una denominazione, è il marchio della bestia. Noi siamo stati qui in mezzo ad essa per fare ciò. Fuggite da ciò, figlioli. Sfuggite da ciò, vedete? Grandi, belle chiese allo sposalizio ecumenico, portando il suo marchio. Shorts? Certo, vestite mondane, sexy, cosmetico, davvero buone discepole del diavolo per intrappolare i figli di Dio. Sposare un ragazzo buono e sano con qualche reproba come quella. Proprio così. Che hai detto tagliarsi i capelli. Cosa ha a che fare questo? Fratello, fermiamoci qui un minuto. Sento che qualcuno si è risentito di questo. Potrebbe essere stato fuori da qualche parte nei collegamenti. Ascoltate. I capelli per una donna sono un voto di nazireato. I capelli per Sansone erano un voto di nazireato. E quando una donna si taglia i capelli, lei assolutamente rinnega il suo voto di nazireato che è una sposa a Cristo. Poiché lì quella sola cosa rovina l'intero disegno. Esattamente. Un nazireo è uno che è consacrato per uno scopo. Esatto. Sansone fu consacrato per un'epoca e ad uno scopo. Perciò aveva i capelli lunghi. La donna, che è una figlia di Dio, si lascia crescere i capelli per mostrare che è consacrata ad ogni parola di Dio. Se lei se li taglia, non mi importa quanto danzi, canti, che sia nella corale, parli in lingue, corri su e giù, o aiuti ogni tipo di associazione, lei è morta. Questo è il così dice il Signore, la parola di Dio. Prima Corinzi 14. Sì. Lei ha rinnegato il suo voto di nazireato e si è venduta all'Iddio di quest'epoca moderna. Lei fa questo. Ora, signora o donna, vergognati! Vere adescatrici di figli di Dio, come fu allora, come disse Gesù, come fu ai giorni di Noè, le donne belle ed i figli di Dio cominciarono a sposarsi tra loro, così sarà quando il figlio dell'uomo ritorna. Ed il loro Dio pensa che ciò sia grande, è bello e scientifico, conoscenza, moda di Hollywood, disegnata nel suo stesso negozio, certo, tutti questi cosmetici, sapete. Ed ella, la sua chiesa, ama proprio questo. Oh, mai. Voglio farti capire che sono metodista, sono presbiteriana. Il nostro pastore ha più buon senso che dire una cosa simile. Allora lui non ha abbastanza senso di dire le cose che Dio dice, vedete? Essa, la Chiesa, adora proprio questo, lo ama proprio quello che voleva. Fratello, essa non si unirà con niente, né entrerà in niente, dove dovrà agire diversamente da quel che sono queste moderne Jezebel, perché quella è la natura che è in lei. Come si può essere di qualche natura? Chi, pensandoci, può aggiungere un cubito alla sua statura? Se sei nato per essere alto 5 piedi, non sarai 6 piedi. Oh sì, come la macchina da stiramento di Both Cleburne. Dunque ascolta, uomo, voi mucchio di ricchi, se sei nato per essere un uomo, allora agisci da uomo. Queste frange che ti pendono in faccia ed arricciate su come un fascino sessuale, ebbene voi, generazione pervertita di serpenti, cos'è dunque che non va in voi? Un giorno il mio Dio giudicherà questa nazione col fuoco, egli la farà sprofondare sotto l'oceano. L'ora del suo giudizio è giunta, l'intero mondo vi andrà. Perversione religiosa, perversione umana! Gli uomini non sanno neppure a quale sesso appartengono, e nemmeno le donne. Si alzano con un paio di salopette da uomo, o un paio di shorts, abiti che sono ogni suo movimento e le forme del suo corpo, e chiama se stesso una cristiana! Ella non è neppure una signora, tanto meno una cristiana. È una prostituta di strada, usata da Satana, ispirata da Satana per mandare all'inferno i figli di Dio per adempiere la parola che Gesù Cristo disse che sarebbe avvenuta. Io non intendevo dire questo, ma ad ogni modo egli l'ha detto. Vedete da dove viene questo spirito religioso? Dall'albero misto. Dite, che male c'è con quei pantaloni, o come altro li chiamano, calzoncini a mezza gamba, o cosa mai sia? La Bibbia ha detto che qualunque donna che indossi un indumento che appartiene ad un uomo è un'abominazione nel cospetto di Dio. Questo è il così dice la Bibbia. E una donna che si taglierà i capelli disonora il suo capo. E non è neppure, è una cosa peccaminosa per una donna offrire la preghiera coi capelli corti. La Bibbia ha detto così, pregare in pubblico con la testa scoperta. E la sua, oh, dite, io porto un cappello. Voi ipocriti insegnate alle donne tali simili cose, quando la Bibbia ha detto la sua chioma le è data a guisa di copricapo, non qualche cappello fatto dall'uomo. Questo è ciò che ha detto la Bibbia, non sono responsabile, sono solo responsabile di dire la verità. Non siate disonesti, come ha detto la Bibbia, maneggiando la parola di Dio con falsità per stabilire o soddisfare la richiesta di un mucchio di ricchette. Ho qui la parola evil, io ho scritto Elvis anziché evil, è quasi la stessa. La parola Elvis significa gatto e la parola Ricky significa ratto. Quando si dice piccolo Ricky, si vuole dire piccolo ratto. Come lo si chiama? Tale egli è. Se il tuo bambino si chiama così per amor del Vangelo, cambialo subito. Non chiamate un bambino, non avete mai sentito nella Bibbia tali nomi, né in nessun'altra epoca. Questa è l'epoca, il nome per quest'epoca. Se mai vi fossero gatti e ratti pervertiti, essa è qui. Tutto questo, i disc jockey da $1 milione, e questi ragazzini che vanno là fuori, non vanno neanche a scuola senza una cosa attaccata all'orecchio e una radiolina in tasca, solo un boom de boom. Oh, sono venuti lì a casa e noi abbiamo fatto, quei tipi cercavano di pitturare la mia casa lassù. Noi abbiamo detto, mettete fuori da qui quella roba! Se non riuscite a lavorare senza di quella, allora sospendete il lavoro! Mi rende così nervoso che non riesco nemmeno a stare qui intorno. Abbiamo dedicato questo posto a Dio, non vogliamo qui intorno quella specie di assurdità del boogie-woogie di questi ultimi giorni. Dissi, spegnetelo o sospendete il lavoro. Notate, benché religiosi, oh certo, vanno in chiesa e stanno all'ingresso ascoltando il boogie-woogie. Inoltre, notate, anche la sposa parola di Cristo sta arrivando al culmine. Mentre vediamo dove sta culminando l'anticristo, iniziò là dietro ed ora arriva al culmine. Un concilio ecumenico lo metterà quale capo ecclesiale. È anche la piccola chiesa che sta venendo avanti, la sposa parola di Cristo, giù attraverso l'epoca, giunge ad un capo, perché ella va ad unirsi di nuovo al suo compagno. Sempre, come la chiesa ed ogni altra cosa, essa deve unirsi. Il grano, ogni altra cosa, ritorna al suo capo, da dove ebbe inizio, come Caino ed Abele. La sposa parola culminerà nella persona della parola di Dio, resa manifesta in quest'epoca malvagia in cui stiamo vivendo. Vedete dove questo culminerà? E presto Satana prenderà la sua sposa intellettuale ed esalterà questo grande tipo, il quale è l'anticristo, la gerarchia, e lo siederà sopra un trono e tutto il mondo si meraviglierà di lui. E allora Cristo verrà, e due non possono esistere allo stesso tempo, e il suo regno sarà preso, ed egli sarà distrutto. E Cristo, la parola di Dio, la quale la donna è una parte del corpo dell'uomo, essi non sono due, sono uno. E la sposa, chiesa, parola, un popolo chiamato fuori, qua e là, a motivo del suo nome, si unirà nel corpo di Gesù Cristo. E il regno dell'anticristo sarà preso e distrutto. E Cristo prenderà il trono e si siederà sopra il trono di suo padre Davide e regnerà sulla terra 1000 anni. Allora presenterà la Chiesa a Dio senza macchia né ruga. Sì, ora considerate i suoi capelli lunghi, voto di nazireato alla parola. Ora descriverò la sposa di Cristo. Descriviamo l'anticristo, dove lei è, religiosa ed altro, scienza. Ora la piccola ed umile sposa di Cristo crede semplicemente la parola. Chiunque lei sia, sono singoli. Spero e confido che tra i molti seduti qui presenti molti stiano ascoltando. E spero che io stesso ed ognuno di voi tutti siamo parte di quella sposa. Spero molti, e sarà che tutti quelli che sono stati ordinati a questo lo saranno, poiché è la loro natura. Essi vedono. La parola può solo riconoscere la parola. Essa non può riconoscere una denominazione, una perversione. Essa conosce di meglio. Essa è la parola, capite? Essa non può riconoscere niente. Un grano non può essere nient'altro che grano. Iniziò quale grano, finirà quale grano. Ed una zizzania non può mai essere grano, eppure è annaffiata dalla stessa unzione, capite? Ma non è grano. Come ho detto l'altro giorno, dell'albero con differenti rami su di esso, i capelli lunghi di lei, voto di nazireato, dimostrano che è consacrata a Dio. Il suo bel vestito della sua parola promessa per l'epoca in cui ella sta vivendo, avvolto intorno a lei, confermando lei con se stesso riguardo a Ebrei 13:8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Poiché lei è parte dello sposo parola, fedele a lui in ogni punto. Ora osservate, se una donna esce ed è sposata ad un uomo, ed esce ad amoreggiare con un altro uomo, ed ha rapporti con lui, e ritorna da suo marito, egli dovrebbe buttarla fuori. Esatto. Lei deve essergli fedele, perché è consacrata a lui. E la sposa di Cristo è consacrata a Cristo, ed egli è la parola. Nemmeno ammiccare l'altra parte. Una donna non dovrebbe nemmeno ammiccare ad un altro uomo. Lei non dovrebbe fare segni, nessun tipo di emozioni verso di lui, perché è assolutamente una sposa di un solo sposo. Non vogliamo nessuno dei vostri alberi misti, le vostre denominazioni. Siate fedeli a Cristo, la parola. Egli confermerà che essa è la verità. No, signore, nessuna emozione di qualsiasi genere per amoreggiare con lui, nemmeno unirsi ai suoi ranghi, né qualsiasi altra cosa, né lasciare che lui ti prenda fra le sue braccia o nella sua attenzione, né convincerti in questo modo o in quel modo. Voi ascoltate solo una voce. Le mie pecore conoscono la mia voce, un estraneo a esse non lo... Qual è la sua voce? La voce d'ogni uomo è la sua parola. E questa è essa, la Bibbia. Nessuna parola deve essere aggiunta ad essa né tolta da essa. State proprio con quella voce. Un estraneo esse non lo seguiranno, cioè una denominazione. Poiché ella è parte dello sposo, fedele a lui in ogni punto aspettando le nozze, unendosi, non al concilio ecumenico, ma nel cielo, alla cena delle nozze. A lei è stata data, questo è per la nostra stessa Chiesa, a lei sono stati dati e a lei rivelati i misteri dei sette suggelli della Bibbia, capite? Lei vede la follia del seduttore, così vicinissimo alla verità che quasi seduce gli eletti. Lei lo vede. Lei vedete i due opposti spiriti all'opera in quest'epoca malvagia? Potete vederli? Ognuno è molto religioso, Caino ed Abele, spiriti che ritornano ai loro capi, ancora gli stessi come iniziarono. L'uno adora per la bellezza e per la conoscenza e per l'istruzione, per la scienza e per le etiche, e l'altro per la fede della rivelazione della parola di Dio. Entrambi stanno proprio in questo edificio stamani, proprio così. Rivelazione, ovvero fede nella sua parola, non richiede conoscenza per il vero fedele cristiano. Essi dicono, hai una laurea di dottore? Non lo richiede. Io credo la sua parola, capite? Non richiede niente, non richiede d'essere istruito, non appartiene ad alcuna denominazione, alcun gruppo, alcuna setta, appartiene a Cristo. Ella è sua moglie, non una moglie di chiesa, essa è una prostituta. La Bibbia ha detto che essa era una meretrice, è la madre delle prostitute, ed esse si mettono tutte insieme e formano la stessa meretrice. E quel tipo di donna è una donna che è infedele a suo marito e pretendendo ad avere Cristo quale suo marito, essa appartiene ad una denominazione. Che assurdità! Noi apparteniamo a Cristo! Ma in ubbidienza, questa piccola donna di fede, la quale vive per fede, la sposa, la persona qui, là, fuori qui da qualche altra parte, in qualche altra chiesa, in qualche altra denominazione, qualunque cosa sia, non in qualche... crede la parola di Dio. Ubbidiente, aspetta con amore che la promessa dell'epoca sia confermata. Lei è in attesa di questo. Lei è parte di quella parola ed è in attesa che la sua vita manifesti quella parola. Fratelli, non riuscite a vederlo? Spero che ciò non vi sfugga. Il corpo è in attesa, il quale è la parola, in attesa che la vita, la quale è lo spirito, lo confermi e che lo renda vivente. Questo è ciò che ella sta aspettando. Nessun'altra vita opererà in lei. Lei non può venire alla vita in alcun altro modo, non di meno lei la sente là fuori e sa che ciò avverrà. Poi ecco che avviene, allora lei si risveglia. Dio disse, sia, e lei è venuta avanti come venne avanti la prima. Figli della disubbidienza significa ubbidienza, disubbidienza significa ribellione. Per essere sicuro l'ho guardato nel dizionario. Ribellione, ribellarsi contro cosa? La parola di Dio rivelata. Come Caino rivelò, si ribellò contro la rivelazione rivelata di Abele, da Dio confermata essere giusta. E Caino vi si ribellò contro ed uccise suo fratello. I farisei, con la loro conoscenza denominazionale di ciò che era la parola di Dio, uomini selezionati con cura, si ribellarono contro la parola di Dio confermata, resa manifesta per quel giorno, Gesù Cristo, e lo uccisero. È esatto? Ecco cosa significa figli della disubbidienza, una ribellione contro la parola di Dio. Ora, vedete dove sono essi? Oh, i giorni dei miracoli sono passati. Gesù Cristo non è tuttavia lo stesso. Non esiste una tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo. Tutta quella roba è assurdità. Vedete? Ribellione. Essi non devono dire due cose, basta che ne dicano una, questo è tutto. Quella è ribellione, seduta stante. Essi non possono dire che non avete occhi, non avete orecchie, dovete prendere tutto il corpo, tutta la parola, capite? Lo Spirito Santo chiama, venite fuori da essa, non siate partecipi del loro dogma denominazionale, mentre deride e disprezza la parola di Dio di questo giorno, poiché Dio non si può beffare. Ricordatevelo, lei lo avrà, non preoccupatevi, lei lo avrà. La Bibbia in Efesini 4:30, se volete annotarlo, Efesini 4:30 disse, il Dio non si può beffare, quello che un uomo semina, quello pure mieterà. Essi non possono deridere e farsi beffa e dire queste cose e farla franca. Come il pane sull'acqua, esso ritornerà. Essa è la sposa del diavolo, avvolta nel suo religioso, peccaminoso amore di conoscenza per questa presente epoca malvagia, per sedurvi.
Oh, mai!
Un'intera cricca o denominazione di spiriti seduttori con la conoscenza scientifica e una moderna civiltà. Che pretende? Termineremo fra pochi minuti. Dovrò fermarmi perché non riesco a finire tutto, vedete? Pretende di costruire per voi un gran mondo in cui vivere. Essa pretende che nella sua civiltà ha costruito belle chiese, collegi, scuole, ospedali, biblioteche ed aiuto temporaneo per l'uomo senza la parola di Dio. Essa ha fatto questo, ha dimostrato che può fare ciò. E il popolo è caduto per questo. Sì, signore. Scuole, denominazioni, cultura, persone meglio vestite, persone meglio nutrite. Preferirei piuttosto vivere di solo pane ed essere a posto con Dio che avere pollo arrosto tre volte al giorno ed appartenere ad una prostituta come quella. Ricordatevelo, l'ora è vicina in cui verrà il marchio. Voi sarete o dentro ad essa o fuori da essa. Verrà come un ladro nella notte, vi intrappolerà proprio là dentro e ci sarete. Allora non ci sarà più un modo per uscirne fuori. L'avete già preso. Venite fuori! Un angelo venne giù dal cielo con un volto grande e splendente e gridò al popolo. Esso scosse la terra. Uscite da Babilonia! Perché è caduta? Non siate partecipi delle sue piaghe, popolo mio! Uscite da essa! Uscite! Non l'abbiamo letto poco fa nella parola? Un angelo è un messaggero, vedete che scende. Notate lo Spirito Santo, uscite da lei affinché non ne siate partecipi. Ora, essa ha costruito tutte queste cose. Ha costruito grandi chiese, ha costruito istituti universitari, scuole, prendendo la gente e istruendola in una migliore così chiamata civiltà. Ed essi li hanno istruiti tramite una moderna civiltà che per mezzo della conoscenza li ha portati dentro l'abisso della morte, lontani da Dio e dalla sua parola. Non vedete l'intero piano? Lo vedete voi, Chiesa? Fuori, sui collegamenti, se lo vedete nella vostra congregazione, dite amen. Gli altri sapranno dove vi trovate, capite? Essa ha fatto questo. Essa è un Dio di questa terra. Ed ha costruito istituti universitari. Ha costruito università, ha costruito ospedali, ha costruito biblioteche. Essa ha costruito tutte queste cose quale temporaneo aiuto degli uomini, quanto basta per sedurli, per allontanarsi da quella parola. E a cosa li ha condotti? L'intero mondo della Chiesa è immerso nella morte, perché Dio disse che brucerebbe la meretrice e le sue figlie col fuoco eterno. Esci da essa, popolo, non lasciarti intrappolare là dentro. Fuggi da quella cosa più in fretta che puoi. Per la sua conoscenza scientifica è stata capace di fare questo. Notate ora, senza la parola di Dio. Dio non ci ha mai ordinato di andare fuori ed avere scuole. Mai! Non ci disse mai di costruire ospedali. Essi sono buoni. Egli non ci disse mai di costruire biblioteche. No, signore, mai! Egli disse, predicate il Vangelo. E il Vangelo è manifestare, dimostrare la potenza dello Spirito Santo. Paolo disse, il Vangelo è venuto a noi non solo tramite parola, ma per la manifestazione e le dimostrazioni dello Spirito Santo. Paolo disse, io non venni mai a voi con grandi parole di sapienza di qualche dottore e così via, ma venni a voi nella potenza e dimostrazione dello Spirito Santo, affinché la vostra fede non fosse stata nella sapienza o la conoscenza degli uomini di questo mondo, ma nella potenza della risurrezione di Gesù Cristo, poiché Egli vive. Lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Dio ci aiuti a credere la stessa cosa e Dio confermerà la stessa cosa come ha già fatto. Tramite le sue scuole, biblioteche, letteratura, ospedali e così via, Egli vi impedisce di vedere la vera rivelazione e la fede nella parola di Dio che oggi è rivelata e confermata. Capite? Egli vi trattiene da questo. Egli sta ora interpretando come lo fece a Faraone, cercando di impedirvi di vedere il significato della parola confermata della sua epoca promessa nella luce della sera, confermata e dimostrata. Egli ha cercato con la sua conoscenza e scuole persone meglio istruite ed etiche e così via di tenervi lontano dal vedere quella, con ogni cosa, così che non la guardiate e non vediate che è Gesù Cristo. Come fate a sapere che è Gesù Cristo? Egli è la parola ed è la parola di quest'epoca e quest'epoca disse che questo sarebbe avvenuto in quest'epoca ed ecco che avviene. Vedete? Vedete? Egli sta cercando del suo meglio per impedirvi di vederla. Egli attaccherà adesso ogni sporco nome che potrà, capite? Egli la chiamerà Santi Rotolanti ed ogni altra cosa. Egli chiamò Gesù Belzebub e se chiamò Belzebub il maestro della casa, quanto più chiameranno così i suoi discepoli. Capite? Vedete? Cerca di impedirvi di vedere il vero significato della parola. Non cosa, vedete? Egli la interpreta dicendo che essa vuol dire questo. Dio disse, ho promesso che negli ultimi giorni vi avrei mandato Malachia 4. Non deve essere interpretato. Egli lo ha fatto. Disse, e come fu nei giorni di Lot, il mondo sarà in una condizione sodomitica e in quel tempo, tramite questo, io rivelerò il figlio dell'uomo esattamente. Noi abbiamo ogni tipo di imitazioni ed ogni altra cosa, ma abbiamo pure il vero, capite? Egli disse che l'avrebbe fatto. Egli disse che l'anticristo si leverebbe e sedurrebbe quasi gli eletti, se fosse possibile. Ma disse, lasciateli andare avanti, la loro follia sarà scoperta. Perché? Il test della parola lo dimostra, capite? Quando ciò venne a quella parola, è stato in principio in questo modo, quello, oh, io non credo nella progenie del serpente, non credo in questo, quello e l'altro. Essa non è mai stata rivelata, vedete? No, mai! Oh, fratello, guarda dove dovremo chiudere, perché sono le 12. Notate, cerca di impedirvi di vedere il significato della parola di quest'epoca, della luce della sera, che è stata interpretata. Essa è... Cosa significa? Che il tempo dell'esodo è giunto. Dio sta venendo per lei, sicuro come il mondo, capite? Voglio farvi ora una domanda, mentre ora sono le 12:05 e proseguiremo stasera. Lo vedete l'Iddio di quest'epoca? Credete ciò? La vedete com'è? Una chiesa? L'intellettuale? La scienza? Tutto il mondo appartiene ad essa, vedete? Alle denominazioni. E voi dite, io sono un cristiano, a quale denominazione appartieni? Ebbene, se io appartenessi ad una denominazione, non credo che sarei un cristiano. Ora, questa è una parola grossa, ma è giusta. Ho appena finito di dire che conoscenza e scienza non hanno alcuna comunione con la cristianità. Una è dal diavolo e l'altra è da Dio. State lontani da ogni cosa che nega la parola di Dio, capite? No, signore. La Bibbia chiama per questi ultimi giorni i cristiani ad uscire da quella prostituta, da quell'albero del bene e del male. Certo, essa ha del buono. Può qualcuno parlare male di un ospedale? No, signore. Della biblioteca? No, signore. Dell'istruzione? No, signore. Ma, vedete, la stanno dando loro senza la parola. Vedete com'è seducente? Dà loro una chiesa dove andare, un'adorazione con cui adorare, un Dio seduto sopra un trono. La Bibbia lo predisse. Ora, voi appartenete ad uno di questi corpi. Sulla terra ora ve ne sono solo due di loro. Vi sono sempre stati e vi saranno finché Gesù viene, ed uno d'essi sarà distrutto. Ora, voi appartenete ad uno dei corpi. In uno d'essi, uno ci si unisce, nell'altro ci si nasce dentro. Capite? In uno d'essi siete una parte perché ci siete nati dentro, dovete essere parte d'esso. Potrei negare d'avere un braccio? Non più di quanto io possa negare alcuna parola di Dio. Se sono parte di Dio, io sono parte di William Branham, io sono in parti ed ogni parte è una parte di me. E ogni parola di Dio deve adattarsi al mio spirito, deve adattarsi alla mia anima, deve adattarsi al mio vivere, essa deve adattarsi alle mie idee. Se le mie idee sono contrarie a quella, allora lo spirito di Dio non dimora in me, proprio così. Non posso negare una parola d'essa. Voi appartenete ad uno dei corpi. Deve essere, deve proprio essere. Essa è o il corpo di Dio, il quale è tramite la parola, o il corpo di Satana, tramite la Chiesa. E tutto il mondo dovrà far parte di qualche Chiesa. Esso adorerà qualche Dio. Dovete adorare o l'Iddio della conoscenza, dipendere da quello che ascoltate tramite conoscenza, dipendere da questo o quello o l'altro, o dipendere dalla parola di Dio per fede, in attesa che Egli la confermi e la renda verace. La vera Chiesa di Dio aspetta la venuta di quel felice giorno del millennio, quando il nostro benedetto Signore verrà a prendere la sua sposa che attende. Ho il mio cuore pieno d'incanto mentre lavoro, vigilo e prego perché il nostro Signore sta ritornando di nuovo sulla terra. Satana sarà legato per mille anni e allora non avremo nessun tentatore dopo che Gesù sarà ritornato di nuovo sulla terra. Oh, popolo di questi Stati Uniti, dove ora va questo messaggio? Fuggi il più forte che puoi da quest'epoca scientifica di conoscenza in cui viviamo. Fuggi alla parola di Dio. Voi, io, nessuno può conoscerla, nessuno può dimostrarla. È Dio che fa la sua dimostrazione. Nessuno ha il diritto di interpretarla, né io né nessun altro uomo ne ha il diritto. Dio fa la sua interpretazione. Egli fece la promessa, disse che avrebbe fatto questo negli ultimi giorni. E negli ultimi giorni l'Iddio di quest'epoca malvagia avrebbe accecato gli occhi della gente con la sua conoscenza intellettuale basata su un albero misto di bene e di male che tuttora dà alla gente. Ed ecco che viene, quella cosa culminerà, quella denominazione che dall'inizio, dalle epoche oscure e prima delle epoche oscure, tutto culminerà in un superuomo, Satana, che disse: io eleverò me stesso al di sopra dei figli di Dio ed essi mi ascolteranno. Ed egli siederà, quale Dio, nel Tempio di Dio, e i figli di Dio cadranno per questo. Beh, il figlio di Dio dice, beh, mia moglie non è così, lei è una brava... Va avanti, continua. Capito? Voi dite, beh, egli disse ai figli di Dio. Sì, signore. L'uomo, chiunque egli sia, è stato fatto all'immagine di Dio, per la gloria di Dio. E una donna è un sottoprodotto per l'uomo, non di Dio. Giusto. Quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, si presero quelle donne. E come fu nei giorni di Noè, così sarà nella venuta del figlio dell'uomo. Ora osservate, se volete sapere in quale stadio è la Chiesa, osservate in quale stadio sono le donne, vedete? Perché lei è la Chiesa. Osservate quello che lei sta facendo, vedete? E in quest'epoca malvagia e prostituta, guardate, non c'è stata al mondo una città più volgare, malvagia, bassa, prostituta di Nazareth. E da lì Dio scelse una vergine. Potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth? E da quest'epoca malvagia, ove lì Dio di quest'epoca ha accecato gli occhi della gente, coi loro dogmi e denominazioni. Da questa stessa epoca, Dio sta scegliendo un popolo per il suo nome. Benché qui, negletti e sprezzati, un giorno il Signore porterà dentro il cancello i suoi prescelti e questo vale tutto. Allora canteremo e acclameremo e danzeremo. L'agnello ci asciugherà le lacrime. Avremo una settimana di felice raduno, i primi 10.000 anni. Proprio così, un mirabile popolo per il suo nome e son chiamati la sua sposa. Esatto? Benché negletti e sprezzati, un giorno il Signore porterà quei prescelti dentro il cancello, nell'Esodo. E questo per me vale tutto. Sto invecchiando, i miei giorni cominciano a svanire e la mia vista comincia ad oscurarsi e la mia fiammella di vita comincia a bruciare meno. Io non temo le tenebre. Perché voglio dire questo con Paolo? Io lo conosco nella potenza della sua risurrezione. Non importa dove mi seppelliscano. Se io fossi buttato nel mare o bruciato in una fornace o mangiato da un leone, egli chiamerà il mio nome ed io parlerò. Amen. Preghiamo. Se c'è qui dentro o fuori nei collegamenti di questo messaggio attraverso la nazione, nelle vostre piccole chiese e nei gruppi e nelle sale o dovunque siete seduti, se c'è uno, oh, lascia che ti persuada. Lascia che ti supplichi quale ministro del Vangelo. Lascia che ti supplichi nel nome di Gesù Cristo. Fuggi dall'ira di quest'epoca cattiva. Non servire l'Iddio di quest'epoca malvagia. Oh, lo so che tu dici, essa è buona, sono ottimi. Esattamente, un albero misto. Non si può mescolare la conoscenza con la parola di Dio. È una parola che deve essere creduta per fede, non per conoscenza. Tu non la comprendi, l'accetti. Dici che essa è giusta ed allora vivi tramite essa. Questo è tutto ciò che egli ti chiede di fare. Se c'è qualcuno qui presente nel nostro gruppo, non possiamo fare l'appello all'altare per portarvi qui sopra, perché non c'è spazio. O nei collegamenti, nelle linee telefoniche. Se c'è qualcuno là che non lo conosce, non... Oh, donne, stamani vi ho rimproverato, non io. Io vi ho solo citato la parola. Capelli corti, indossare quei vestitini corti, vestirvi per apparire realmente sexy. Non vi rendete conto che lo spirito che... Sorella cara, tu, quando si tratta del tuo corpo, puoi essere pura, ma nella tua anima non vedi cosa ti ha afferrata? Farebbe Dio apparire sexy la sua figliola per sedurre il suo stesso figlio? Per desiderarla, per fargli poi rispondere entrambi di adulterio? Farebbe egli questo, sorella? Fatti questa domanda. No, neanche per 10 milioni di miglia. Non lo attribuire a Dio. Fratello, ti ha Dio dato uno spirito di questo mondo sicché tu non possa vedere che questo è sbagliato? Ti ha Lui accecato gli occhi alle etiche della Chiesa, alla denominazione, al credo e così via, sicché tu non possa vedere che Dio conferma la Sua parola rendendola tale? Ha il tuo lavoro, ha il tuo boss, ha tua moglie, hanno i tuoi figli, ha la tua Chiesa o qualsiasi cosa separato te dalla parola di Dio, la quale è l'unica sorgente di vita? Fuggi da ciò, fratello mio. Io ti amo, con amore divino. Non rispetto alcuno dei miei fratelli più di te. Assolutamente no. Se lo facessi farei delle parzialità. Non dico queste cose per farti arrabbiare. Io espongo, dico queste cose perché sono nella parola di Dio. E come servitore di Dio, e l'amore di Dio nel mio cuore, ti dico quelle cose così che tu veda e comprenda. Forse non l'avresti saputo se non te l'avessi detto. Fuggirai oggi da ciò? Ora, in tutta la nazione, chiniamo i capi. Dio caro, davanti a me ci sono dei fazzoletti. Persone sono ammalate. Metto su di esse le mani, che tu le guarisca. E confido, Signore, che stasera vi sia un grande servizio e che la potenza di Dio sia qui. Grandi segni e prodigi. Come abbiamo sentito dai risultati di queste ultime paia di riunioni, com'è straordinario vedere cos'è successo. Io prego, Dio caro, che stasera Tu ci dia una doppia porzione. Io lo prego con cuore sincero, Signore, perché è il mio amore per Te, per la Tua parola e per queste persone. Concedilo, Dio caro. E se in tutto il paese o anche... ora qui dentro, se c'è qualcuno che è ammalato ed afflitto e che questa sera deve andarsene e non sarà qui, o è là fuori nelle chiese o nei luoghi dove si sono riuniti, ti prego di guarirli. Ora, Signore, ma per la più grande di tutte le guarigioni, se Tu guarisci i loro corpi fisici, da cancro, tubercolosi, polmonite o da qualcos'altro, essi senza dubbio si ammaleranno di nuovo se vivranno molto a lungo, perché il loro corpo è ancora sotto il peccato, la maledizione. Ma fa sì che loro ricevano la vera guarigione divina, la guarigione dell'anima, che li rende una nuova creatura che passa dalla morte alla vita, e poi aspettare in questo vecchio tabernacolo per la redenzione del corpo dopo che l'anima è stata redenta. Concedilo, Signore. Possano essi fuggire da quelle denominazioni e credi. Dio, là fuori, in quei credi e denominazioni, ho incontrato alcuni dei migliori fratelli. E Dio, come posso dirlo in modo che essi vedano e far sì che vedano la parola? Questo mi turba, ma so, dall'altra parte che Tu hai detto, nessuno può venire, non importa quanto buono, quanto mansueto, quanto gentile, a meno che mio Padre l'abbia chiamato, e tutti quelli che mio Padre mi ha dati verranno. E, Signore, sento la mia unica responsabilità di dire la verità. E non, come disse Paolo, maneggiare con inganno la parola di Dio, con il dogma denominazionale mescolato ad essa. come un albero di miscuglio di bene e conoscenza, bene e male, ma con cuore aperto e con lo Spirito Santo. Dio, concedilo, salva ognuno. Ora, coi capi chini e gli occhi chiusi, e non a me, io non posso dirlo in questo modo, che tu lo faccia o no, per me non fa alcuna differenza. Questo per me fa differenza. Io vi amo e spero che non pensiate a motivo che devo parlare severo. Come disse Paolo, io vorrei essere presente con voi e cambierei la mia attitudine. Non fu perché non li gradiva, egli li amava. Non come Gesù dovette rimproverarli e poi morire per loro, vedete? Padre, perdonali, essi non sanno nemmeno quel che fanno. Pensare ad un essere umano che vuole essere giusto e che cerca di essere giusto e vedere quel diavolo, quello è l'unico contro cui io sono, che ha accecato gli occhi di queste persone. Questa nazione dovrebbe bruciare con la gloria di Dio, vedendo cosa ha avuto luogo in essa in quest'ultimo giorno, quest'ultimo. Perché questi risvegli non colpiscono le vecchie nazioni? Questa qui è la costa occidentale, nel più lontano ovest in cui si possa andare. Ora la barriera del peccato ha tuonato giù sotto la terra e sta sprofondando. Luoghi come Los Angeles e Hollywood sprofondano così tanti pollici all'ora. Non c'è modo di fermarla. Sì, ci siamo. Ne sentiremo l'appello in qualsiasi tempo. Se lo sapete, ora che nessuno guardi. Ma se tu sai, dal tuo cuore, te lo sto chiedendo, non posso conoscere il tuo cuore a meno che Dio non lo riveli. Ma dal tuo cuore, se riesci a vedere che non sei dove dovresti essere con Dio e la sua parola, in fede, vorresti tu semplicemente alzare a Lui la mano, dire a Lui, Signore, aiutami tu.
Oh God. Out of this church packed.
Oh Dio, da questa chiesa affollata, affollata intorno alle pareti, dentro e fuori, letteralmente centinaia di mani, forse 200 mani si sono alzate. Grazie per la vostra onestà. Gesù caro, non lasciare che uno di loro si perda. Come tuo servitore, che sta tra i vivi ed i morti, mostrando loro a dito la parola di Dio, io non posso salvarli, Signore, ma essi vogliono essere salvati. E Padre, come ho detto molte volte, il sole spunta al mattino e mentre sale da una parte all'altra della terra è mandato da Dio per far maturare il grano, per procurare il cibo naturale, per la vita naturale. Ma, oh Dio, tu dicesti che per coloro che temono il suo nome si leverà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali. Fa che il sole della giustizia, la parola di Dio, sorga nei cuori delle persone e che i raggi di guarigione della fede in quella parola curino ogni disubbidienza verso la parola e che li portino fino alla pienezza dei figli e figlie di Dio. Essi sono tuoi, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Sia qui che nei collegamenti io presento coloro che hanno alzato le mani per la salvezza delle loro anime. Amen.
Rapito un dì sarò.
Dove? A questo altare. Per fede guardo lassù, ove sto andando. Ecco dove la parola è appesa.
Alla croce, lì sia la mia gloria.
Cioè crocifisso con Lui. Non voglio niente del mondo. Tienimi crocifisso.
Là v'è una fonte. te dal Calvario scorre ognor per dar guarigione alla croce. Io starò lì, sia là, alziamo le mani, gloria e rapito un dì sarò per trovar riposo.
Sento il mio Salvatore chiamare.
Reach over and get a hold of somebody's hand. Say, God bless you, Christian.
Allungate la mano e afferrate la mano di qualcuno e dite, Dio ti benedica, cristiano. Sento il mio Salvatore chiamare. Sentite la sua presenza. Là fuori nelle linee telefoniche, tutti voi stringetevi la mano l'uno all'altro là fuori e dite, Dio ti benedica, cristiano. Sapete, qui dietro c'è una vasca d'acqua. Egli prende un popolo che porta il suo nome. Se non sei stato battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei tuoi peccati, c'è una vasca, ci sono abiti, c'è un uomo già pronto. Tu sei benvenuto. Se accetti veramente Gesù quale tuo Salvatore, credi che questa sia la verità. Ricorda, non ci fu mai una persona nella Bibbia, né in nessun tempo prima dell'organizzarsi della Chiesa Cattolica, che sia mai stata battezzata in alcun altro modo che nel nome di Gesù Cristo. Non si è trovato punto nella scrittura né nella storia che delle persone siano mai state battezzate nella Chiesa del Dio vivente nel nome dei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. È un dogma cattolico e non un insegnamento biblico. Essendo stato intervistato da un prete, gli chiesi ciò e gli disse, questa è la verità. Ma noi siamo la Chiesa, possiamo cambiare qualunque cosa vogliamo. La solennità è nella Chiesa, Dio è nella sua Chiesa. Io dissi, Dio è nella sua parola. E se la Chiesa è, dissi, Dio è la parola. E se la Chiesa è contraria alla parola, allora io non credo alla Chiesa. Io lascio che ogni parola d'uomo sia menzogna, sia che sia prete, papa, qualunque cosa egli possa essere, e sia vera la parola di Dio. E Paolo fece sì che ogni uomo, non importa come fosse stato battezzato, se non era stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, venisse e fosse battezzato di nuovo. E dopo che alcuni avevano già ricevuto lo Spirito Santo, Pietro disse, può alcuno vietare l'acqua, visto che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo? Atti 10:49. Visto che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come lo ricevemmo noi al... E comandò loro, prima che lasciate il luogo, benché abbiate ricevuto lo Spirito Santo, venite e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Poiché a Pietro fu data la chiave per il regno, dicendo, tutto quello che legherà in terra, io lo legherò in cielo. E cosa fa una chiave? Essa apre qualcosa, il mistero. E quando Gesù disse, andate, battezzateli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, là stabilì questo per accecare gli increduli. Osservate, perché Pietro non eseguì ciò parola per parola? Egli doveva. Se un uomo è battezzato nei titoli, Padre, Figlio, Spirito Santo, egli non è mai stato battezzato per niente. Egli non ha alcun nome. Padre non è nome, Figlio non è nome e Spirito Santo non è nome. Lo Spirito Santo è ciò che esso è, come io sono un umano, esso è lo Spirito Santo. Padre è un titolo, io sono un padre, Figlio è un titolo. Io sono un figlio, umano è un titolo, questo è ciò che sono io, ma il mio nome è William Branham. E il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo è il nome di Gesù Cristo. Gesù disse, io vengo nel nome di mio Padre. Qual è il nome del Padre? Ogni figlio viene nel nome di suo Padre. Ed il nome del Padre è Gesù Cristo, capite? Vedete ciò che voglio dire?
Se vi dicessi di scendere qua giù a prendermi qualcosa dal conto nel nome del sindaco della città, quanti sanno chi è il sindaco della città? Il mio caro amico, Rich Wissing. Ebbene, voi non andreste laggiù a dire nel nome del sindaco della città, voi direste nel nome di Richard Wissing. Voi di Jeffersonville sapete chi è. Ed ecco perché egli disse: Padre, Figlio e Spirito Santo, in lui dimora la Deità, la pienezza della divinità corporale. Egli disse: battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Pietro, stando là con la rivelazione sulla quale egli edificò la Chiesa, di chi egli fosse, disse: ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. E mai le chiavi girarono in cielo e sulla terra. Non c'è altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini per il quale si debba essere salvati. Perché si battezza nel nome di Gesù Cristo? Per la remissione dei peccati. A chiunque rimettete i peccati, a loro sono rimessi. Capite? Ma se tu non pensi che egli sia degno e pronto per essere battezzato, non farlo. Perché quando lo fai, quello lo compi, vedete? Afferrate cosa voglio dire?
Sento il Salvatore,
la parola, chiamare laggiù alla tomba, non vuoi morire con me, sì che tu possa risuscitare con me?
Che chiama, sento il Salvatore, che chiama.
Cosa dirà il mondo?
La tua croce, prendi, segui me.
Ora, se tu non sei stato,
dove?
Egli è la parola.
Mi guida, io andrò.
Ecco la vasca.
Dove guida, io lo seguo. Egli mi guida e io lo seguirò. Andrò con lui tutto il cammin.
Chiniamo il capo.
Dear God, the pool.
Dio caro, la vasca è pronta. Parla ora ai cuori, Signore. Possano loro sentire Cristo, la parola che li chiama ad andare con Lui per tutto il cammino. Andrò con Lui per il giardino, andrò con Lui nella vasca, porterò il suo nome, sarò uno del popolo che Egli sta chiamando per il suo nome. Crederò la sua parola, lo seguirò, non civetterò mai col mondo, sarò una fedele sposa sposata. Non tralascerò uno iota della sua parola. Ogni richiesta sarò una vera sposa fedele. Tutto quello che egli mi chiede di fare, lo farò. Se il mio futuro sposo vuole che mi lasci crescere i capelli, lo farò. Se vuole che io tolga tutto questo trucco, lo farò. Se egli vuole, egli mi dice che ciò è uno spirito malvagio, il maligno con cui sto civettando, con questi vestiti dall'aspetto sexy, lo farò, me li toglierò. Non mi importa cosa dice chiunque altro, me li toglierò. Se egli vuole che io esca da quel gruppo di increduli in cui sono, lo farò. Benché mi guadagni il pane o qualsiasi cosa sia, egli promise che non mi avrebbe mai lasciato né abbandonato. Io lo farò. Andrò con lui per tutto il cammino. Egli vuole che io sia battezzato nel suo nome, io lo farò. Signore, tu lo hai promesso qui nella tua parola, che è quel che tu volevi. Possa ogni persona vederlo, Signore, e dolcemente, umilmente chinarsi ad essa. Nel nome di Gesù io prego. Amen. Voi appartenete a Dio. Possa Dio prendere queste piccole parole spezzate e rendervele reali. È la mia sincera preghiera. La vasca sarà pronta. Chiunque voglia venire, essi hanno. Il ministro lo annuncerà un po' più tardi. Chiunque si è ravveduto e vuole essere battezzato usando il nome di Gesù Cristo, fatevi proprio avanti. Ogni cosa è pronta. Tutto è pronto. Ogni cosa che possiamo fare per aiutarvi a vivere per Dio, siamo qui per farla.
Now, let us stand.
Dio vi benedica. Ora, alziamoci.
Now,
Ora il nostro piccolo cantico, Io l'amo. Io l'amo perché prima mi amò. Cantiamolo tutti ora.
Io l'amo.
Alziamo le mani mentre lo cantiamo.
Io l'amo. Perché prima mi amo. Alla croce del Calvario la salvezza è mia acquisto.
Coi capi e i cuori chini ora, cantichiamolo a lui.
Love him.
Oh Dio, Padre nostro, sii misericordioso con noi, povere creature, Signore. Rinforzaci per il lavoro che ci sta dinanzi. Aiutami, oh Dio, aiutami. Sento che qualcosa si pone proprio qui fuori, Padre. Aiutami, oh Dio, a conoscere la verità. Dio caro, benedici queste persone. Conducile, prego nel nome di Gesù. Ora, mentre chiniamo i capi, chiederò qui al pastore, al fratello Neville, nostro prezioso fratello, di venire ora qua su e dire cosa farà riguardo al battesimo. Potrei annunciarlo io, penso che comunque la vasca sia aperta.